Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Cruciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Cruciani.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ecco Cruciani, la notte per addormentarmi io, anziché fare l'amore con la mia fidanzata, leggere un libro, ascolto la zanzara. Ecco, potresti per favore non urlare, perché mi addormento sempre, ma ecco, con un po' più di difficoltà quando urli. Grazie.
Hai capito, David, questo? Ti chiede di non urlare perché altrimenti si addormenta con grande difficoltà. Ma che fai? Dormi? Già dormi alle 18.35?
A seguito di una manifestazione sindacale improvvisata poco fa nella sede del cosiddetto Sole 24 Ore alle 18.35, la trasmissione della Zanzara oggi, per mio ordine supremo, non andrà in onda.
Capanna.
Al posto della trasmissione della Zanzara, condotta da quel minus abens, come dicono i latini, del signor Beppe Cruciani, andrà in onda una trasmissione dedicata interamente alla guerriglia non urbana, ma all'interno delle università, e vi spiegheremo come sabotare le aziende, in particolare quella del signor Squinzi. Allora, per gli operai all'ascolto, voi dovete buttare dei bulloni dentro le trivelle della catena di montaggio. In questo modo si interromperà immediatamente la produzione di quel materiale tossico che viene prodotto all'interno delle aziende,
vero,
e salterà in aria tutto quanto il sistema. Per chi lavora invece alla Brembo, fabbrica del signor Bombassi, diamo immediatamente indicazione di prendere delle chiavi inglesi e di buttarle nella catena di montaggio, in modo da interrompere simultaneamente la produzione dell'azienda.
Non ci sarò più queste
altri
cose.
Aggiornamenti avverranno nel corso della trasmissione, che è appunto interamente dedicata al sabotaggio dei padroni.
A proposito, caro Parenzo, io non so se parlarne è sempre Capanna che si introduce.
Non lo so, perché veramente non riuscivo proprio a intervenire.
È riuscito con un macchingegno ogni volta a inserirsi alla zanzara.
Sì. Cioè, no, perché io parlavo e non si capiva. Cioè,
Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Si candida alla presidenza di Confindustria, d'altra parte qualche cosa deve dire.
Questo.
Lo so. Comunque, non so se parlarne o no, perché la cosa è anche un po' ridicola, diciamo la verità. Ma alcuni simpatici professori tifosi del Napoli, forse ultra, forse no, al campo di allenamento del Napoli, che sto facendo a Capanna pure io, che si trova a Castel Volturno.
Me l'hanno detto.
A Castel Volturno hanno fatto una scritta.
Increscioso.
Sì, c'è da preoccuparsi forse un po', perché questa gente violenta di solito, no? Hanno scritto con lo spray, con la vernice, non so che cosa, Cruciani Verme Mancini Frocio. Beh, Mancini Frocio,
beh, sai, anche su Cruciani Verme io non saprei prendere le distanze, cioè voglio dire,
ma non fa essere
gesto brutto, effettivamente brutto.
No, Cruciani Verme in senso, quando uno ti dà del verme, no? Si dava anche negli anni 70 al verme.
Sì, assolutamente, avete ben citato, buonasera.
No,
il
di nuovo
termine verme veniva usato per definire quegli imprenditori che noi chiamiamo padroni o la proprietà, che sfruttando l'operaio gli davano un salario di base. Vermi che uccideremo e schiacceremo come negli anni 60, grazie.
Allora, mi hanno dato dei vermi, signori napoletani, semplicemente perché ho detto che le parole di Sarri sono sbagliate, che è un po' cavernicolo, che bisogna punirlo. Ho detto anche che bisogna punirlo moderatamente, mentre Parenzo invece, qui non hanno dato del verme,
no,
certo, diceva che va cacciato dal mondo del pallone. Io invece ho detto, vabbè, ma squalifica, sì, 3, 4, 5 giornate, alla fine gli hanno dato due giornatine e 20.000 euro di multa. Cioè, siamo praticamente tutti autorizzati da oggi in poi a dare del froce, del finocchio a qualcuno, tanto al massimo ti danno due giornate, al massimo noi ci squalificano per due puntate, no? Due puntate e 20.000 euro. Se a me mi dà del frocio, del finocchio a qualcuno, ho questa libertà di farlo, tanto che mi frega. Due puntate, 20.000 euro, ci posso anche stare, no?
Beh, no, insomma.
E poi perché ho fatto un paragone forse azzardato, ma questa è la zanzara, no? Un paragone azzardato, ma quello tra Cutolo e Sarri. Certo, non ho detto Sarri è uguale a Cutolo, ho detto che il metodo, no, omertoso, sostenere che tutto, no, deve restare nel mondo del pallone, dentro il campo, era un po' omertoso, mafioso, andrangatista, camorrista, come Cutolo. Questo ho detto, non mi pare di aver detto chissà che. Cruciani verme, i tifosi del Napoli. Tanto di striscione, la non striscione, la vernice a Castelvolturno. Amici miei, vi saluto, cari amici napoletani. Tra l'altro, la squalifica di Sarri è anche ridicola, se tu ci vai, se ci pensi bene, è anche veramente ridicola. Ma non perché gli hanno dato due turni. Tu lo sai perché gli hanno dato solo due turni in realtà?
No,
non perché
la
pensano che...
tecnica, non lo
sì,
so.
Ma la cosa assurda, lo sai qual è? Perché Mancini non ha fatto outing. Cioè, se lo dici a un omosessuale, magari ti danno 6-7 giornate. Ma se lo dici a uno, ma c'è scritto proprio così, che fino adesso non ha fatto outing, cioè non ha fatto outing, cioè non c'è l'aggravante omofoba. Cioè la cosa ridicola è che il giudice sportivo italiano non sa, cioè si interroga sul fatto Mancini è o non è gay. Se fa outing o coming out, quello se becca 5 giornate. Siccome non ha fatto coming out, e non lo farà, perché Mancini non è omosessuale, l'ha detto, allora 2 giornate. Ma dai, su. Cioè, Frocio e Finocchio vale meno se è rivolto a un eterosessuale. Poi scusa, ma giudice sportivo, ma che cazzo ne sa di quello che fa Mancini in camera da letto? Che cazzo ne sa se è gay o non è gay? Ma che gliene frega?
Beh,
allora, se io dico sporco negro, se io dico sporco negro, rivolgendomi a nessuno, oppure rivolgendomi a un bianco, è un'offesa lo stesso, sì o no?
Beh,
sì,
direi,
no? Se
direi,
dici sporco
direi.
Negro, porco negro. Però siccome non lo dico a un nero, non lo dico a un nero, allora vale di meno. Ma dove stiamo? Ma di che parliamo? Oh, Berlusconi ieri sera ha dato ragione a Sarri, in sostanza, o comunque ha detto che Mancini ha sbagliato a parlare. Mancini ha sbagliato a parlare. Ovviamente non sono d'accordo, nella maniera più assoluta.
Te credo.
No, ma sono cose che sul campo possono accadere. È sbagliato metterle anche sui giornali, renderle pubbliche sul campo.
Quindi è sbagliato Mancini a parlarne?
Penso di sì, assolutamente.
Ma un milanista.
Tra l'altro si è scoperto, e fra poco ci faremo raccontare tutto, che Mancini nel 2001 aveva dato del frocio di merda a un giornalista, o del frocio a un giornalista, in maniera anche offensiva. E io che cosa dire? Allora hai visto anche Mancini? Male, malissimo!
Ma certo.
Evidentemente si è pentito Mancini, evidentemente ha cambiato idea. Lo spiegasse, dovrebbe spiegare Mancini perché ha cambiato idea.
Male all'epoca e male oggi, non è che annulla. Non è che l'insulto di Mancini annulla quello di...
Senti, un altro mi dice: vi dà fastidio il Napoli primo in classifica? A me che cazzo me ne frega? Sono anche contento se il Napoli vince lo scudetto. Ve lo dico proprio con il massimo della sincerità, cari amici di Napoli. Se il Napoli vince lo scudetto, io sono contento.
Ma sono
anche contento, ti dico la verità.
Vabbè,
sono anche contento.
Io sono contento, anche se lo vince l'Albino Leffe, ma va bene.
Ma sì, ma non me ne frega nulla, assolutamente. Io giudico le parole che si dicono, non me ne frega niente di essere contro Napoli. Napoli o
no, sono contento anch'io. Se vince il Napoli sono contento anch'io, guarda.
Perché sei contento?
No, così, perché il Napoli, così, appunto, squadra simpatica, evidentemente, a parte l'allenatore.
Oh, abbiamo con noi subito il giornalista della Gazzetta dello Sport che nel 2001 fu protagonista di questo episodio. Non l'aveva mai raccontato fino adesso, semplicemente perché non gli sembrava il caso. Poi oggi è stato un po' messo in mezzo da alcuni giornali fiorentini. Lui si chiama Alessio Daronc, non è proprio un esibizionista, non è uno di quelli che ci tiene a dire Mancini mi disse quella cosa lì. Buonasera, ciao Alessio.
Sì, ciao.
Ciao, ciao. Allora, ci puoi dire per favore che cosa è successo nel 2001, quando era? Mi sembra che fosse l'autunno del 2001, no Alessio?
Sì, un po' prima. C'era, niente, è successo come tante volte è successo nella carriera, no? Un litigio con un allenatore, che era Mancini, aveva avuto un diverbio su un mio articolo. Lui.
Cioè, cosa avevi scritto che l'ha fatto imbufalire?
Ma niente di particolare, avevo scritto che lui aveva detto a Leandro, che era un centravanti preso dal posto di Battistuta, diciamo così,
sì,
dalla Fiorentina,
sì,
un centravanti brasiliano, lui praticamente gli aveva detto che non c'era più posto per lui, trovasse una squadra.
E l'aveva mandato via, insomma.
L'aveva mandato via.
Lui non aveva gradito questo tuo articolo, giusto?
No, perché la società aveva sostenuto fosse impermesso, non era, era una cosa un po' così. E allora io invece avevo scoperto questo, l'avevo scritto e lui non l'aveva gradito.
E che cos'è che ti disse?
Ma in che contesto?
A margine di una... Lui era allenatore della Fiorentina, spieghiamolo a chi fosse profano,
sì,
di calcio.
Sì, cioè. Esatto, era allenatore della Fiorentina. E un periodo anche un po' difficile, anche se la Fiorentina aveva poco vinto la Coppa Italia, però ecco, quella stagione poi si culminò con la retrocessione, anche se Mancini era già andato via, ecco,
sì. Vabbè, comunque Mancini andò su tutte le furie per un tuo articolo, ti prese da parte, lo hai incrociato, che cosa è successo?
No, in realtà mi fece chiamare da un... noi eravamo a una conferenza stampa, lui mi fece chiamare dalla detto stampa, io scesi, la stampa è al primo piano, lo spogliatoio è al piano terra, sono sceso giù e quando l'ho trovato in fondo alla scala lui era alteratissimo.
Sì.
E urlò contro il mio pezzo.
Vabbè, urlò contro di te, che cosa ti disse?
Però in un contesto privato, mi pare.
Sì, aspetta, ma cosa ti disse?
No, lui iniziò parlando dicendo che avevo inventato il pezzo, che mi ero... insomma, che non ero un giornalista, che facevo cose scorrette.
Sì.
Così a quel punto io, come di solito cerco di fare, mantenni la calma e dici no, vabbè, se la metti così non parliamo neppure, e risalì le scale.
Sì.
Che riportavano su. Lui venne vicino alle scale e lì esagerò urlando vari insulti, tra cui quello che adesso,
cioè?
Mi viene fatto pesare così tanto, perché appunto mi gridò froscio.
Ti ha gridato froscio, chiaramente, cioè tra le altre cose, che ti disse, pezzo di merda, sto, quali furono gli altri insulti?
Bravo, ora non... tutta una serie di insulti di quelle simili, ora io...
Cioè, fu,
però
sei stato,
una rissa quasi privata,
scusa, sei
dire.
Stato ricoperto di insulti, praticamente.
Sì.
Di insulti pesanti, tra cui froscio. Ma froscio o froscio di merda, scusami?
Sai che io, nel mio ricordo, potrebbe essere froscio di merda, ma non sono così certo.
Vabbè, ma questo...
È stato un po' di tempo, ma quello che fece, che colpì lì quei colleghi che erano presenti, fu la parola froscio.
Mm. Ah, per cui c'erano delle persone davanti?
No, altro che, addirittura si mise in mezzo, perché poi la cosa degenerò, perché lui passò a minacce fisiche, quindi...
Addirittura
io...
tentò di aggredirti?
No, lui disse che mi avrebbe picchiato chiudendomi in una stanza e scesi e dicendo ora chiudimi nella stanza, perché in quello, devo dire, sono anch'io un po' fumino.
Sei,
a quel punto,
sei fumantino
collega,
pure tu?
Esatto, un collega si piazzò... si mise di mezzo, meno male, insieme alla detto stampa di allora.
Cioè, gli volevi meno a te?
L'idea c'era, visto gli insulti, però siccome lì non ero in versione privata, ma
sì,
stavo lavorando per la
Gazzetta. Però non mi pare paragonabile.
No, no, è abbastanza, da quello che ci racconta adesso Alessio, è abbastanza paragonabile.
No, non vedo, cioè,
non c'è il campo,
non
c'è il campo, però c'è un luogo pubblico, perché ci sono delle altre,
sì,
persone.
Però può essere uno screzio tra due persone, quando io ti... è sbagliato, cioè, ma io non sto difendendo Mancini in alcun modo anche in questo
Si
caso.
Possono paragonare
però
le due cose, Alessio?
Non mi sembra assolutamente paragonabile.
Ma non lo so, io sinceramente posso dirti quello che penso io, che ho pensato allora. Assolutamente non avevo assolutamente pensato che Mancini fosse omofobo. Cioè, quello era un insulto in mezzo.
Sì, ma questo episodio non c'entra.
Quello
aspetta.
Che io avevo preso più, che mi aveva colpito di più, era intanto il fatto che lui fosse talmente incazzato. Quindi ho pensato, la prima cosa che ho pensato è che avessi davvero scritto una cosa falsa, che mi fossi fatto ingannare dalla mia funzione.
Cioè, lui era talmente incazzato che magari hai pensato, forse ho sbagliato anch'io.
Esatto, ho pensato quello e sono subito, quando sono andato via, la prima cosa che ho fatto, ho verificato.
Sì.
Ho verificato che invece avevo scritto il vero, come del resto la storia.
Ma non c'è.
Adesso torniamo. Sì, certo, adesso torniamo, anche perché voglio una comunicazione più fluida dal punto di vista proprio dell'audio. Torniamo subito perché abbiamo qui il testimone, che è Alessio D'Aronco della Gazzetta dello Sport, cui Mancini ha detto nel 2001 frocio, forse frocio di merda. Un attimo.
Dopo che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico.
La Zanzara.
Allora, Allora, abbiamo Alessio Daronc, Gazzetta dello Sport. Nel 2001 Mancini gli disse Frocio. Lui si ricorda Frocio di merda, però può darsi anche che sia solo Frocio. Ora, sembra che stiamo parlando di una cosa piccola. In realtà, dopo quello che è successo, infatti, Daronc per tutti questi anni non ha mai pensato di raccontare questo episodio. Se lo sono ricordato questa mattina alcuni altri giornalisti di Firenze, e ovviamente adesso se ne parla. Parenzo dice che sono due cose diverse.
No, ma è chiaro, ma è evidente che è completamente diverso il contesto. E non giustifica l'insulto a Daronc, non sto dicendo questo, ma che c'entra? No, infatti, tutt'altro. Però è come se io mi insulto, offendo uno in un contesto per le scale. Cioè, qui è tutto diverso.
No,
qui
è evidentemente Mancini si è alterato perché Sarri gli ha detto Frocio, no. E giudica
ma
la parola Frocio in modo diverso.
Cosa?
Che Mancini è cambiato.
Cioè,
pure che adesso
capisco che i giornalisti fiorentini
considera evidentemente la parola Frocio offensiva adesso e non la considerava offensiva prima, dato che gli ha detto Frocio all'epoca. Questo è evidente.
Mi sembrano,
no?
Due episodi che non c'entrano nulla. No,
scusami,
mi sembra.
Alessio,
ma te lo sta dicendo anche Alessio Daronc.
Tu ti sei offeso quando ti ha dato del Frocio?
Te lo sta dicendo anche lui?
No, non fu la parola Frocio ad offendermi, furono altre. Nel senso che poi, cioè, era una tra le altre, ecco. Tieni conto che poi urlò talmente che uscì tutta la squadra dallo spogliatoio e venne lì a sentire. Però non è quello il punto. Io credo che ci siano anche, diciamo, possibilità che uno nella rabbia dica delle cose. Per quello noi tante volte abbiamo questi litigi sul lavoro, passano via. Io non ho mai pensato di fare una querela, di scriverlo sul giornale.
Sì. Ma lui ti ha chiesto scusa? Ti ha chiesto scusa?
Mai, anzi, non mi ha più rivolto la parola.
Cioè, non ti ha mai chiesto scusa e non ti ha mai più rivolto la parola. Eppure ti ha detto Frocio, o forse Frocio di merda. Insomma, tu ti ricordi Frocio di merda, ma potrebbe essere solo Frocio.
Ma guarda,
no, forse questo è il punto fondamentale, che non ha mai chiesto scusa.
Ecco, quello che fa più male a me, sì, sicuramente, di tutte le liti, io ne ho avute altre simili. Poi ci siamo sempre chiariti con le persone, a volte potevo aver sbagliato io, a volte avevano sbagliato gli altri. In questo caso non c'è più stato un rapporto, ecco, tra noi, quindi lui non mi ha più parlato, quindi mai chiesto scusa assolutamente.
Evidentemente è cambiato, no? Evidentemente Mancini è cambiato dal 2001, cioè devo pensare questo.
Sono cambiati tutti, se per quello, magari essere ancora quelli del 2001.
No, sì, magari adesso pensa che dire Frocio sia un'offesa gravissima per tante persone, come ha detto oggi, per tante persone che si suicidano, che è la cosa più ridicola del mondo,
ma
perché
scusate,
nessuno si suicida.
State facendo una discussione totalmente inutile, però. Tant'è che la squalifica...
No,
ma la squalifica che si è beccato l'allenatore del Napoli se l'è beccato proprio perché quella cosa è avvenuta a bordo, cioè in un contesto.
Vabbè, ma questo è un altro discorso.
No, ma il punto è proprio quello lì. Sai quanti insulti possono scappare brutti,
sì,
e rancorosi?
Qui stiamo parlando di quello che poi ha fatto diventare questa cosa Mancini. Mancini l'ha fatta diventare una campagna contro la discriminazione. Anche lui nel 2001 disse a una persona Frocio di merda.
Ma che vuol dire?
Cambia?
Va bene, cosa cambia?
Vabbè, non cambia
nella
niente,
sostanza.
Alessio, scusa,
rispetto agli attori del calcio,
scusami,
chi deve
Alessio,
governare le società.
Alessio, scusami un attimo, ma la cosa che, insomma, quando ti disse Frocio, che ti sei chiesto? Ma perché a me Frocio? Non te lo sei chiesto? No?
No, un po' sì, perché lui non aveva la possibilità di sapere se lo fossi, ma come credo che Sarri non credo.
E tu non lo sei, e tu non lo sei, e tu non lo sei, naturalmente.
Io no, ma non fa nulla, nel senso,
no,
che non è una
non
cosa
cambia
particolarmente. Però ecco, in quel momento lì, anzi, io insomma, non passavo per quella cosa, quindi lui mi ha sorpreso, ma non solo me, ma...
Cioè, ma
che
ti hanno detto? Proprio a te ti ha detto?
Infatti, guarda, tra tutte le cose che poteva dirti, proprio tu...
Perché tu, insomma, sei totalmente dall'altra sponda, come dire?
Beh, sì.
Cioè, sì. Ti piace?
E quando ero più giovane, insomma, ero anche ora, sono ormai 50 anni, sai, no? Uno, però, insomma, da giovane...
Eri un femminaro, come si dice in Sicilia, no? Un femminaro, insomma.
No, però era chiaro che
ti piaceva un'altra cosa. Che ti piaceva
anche nell'ambiente, quindi non c'era...
Ci fa piacere che anche Daronc sia del grande club.
Non credo sia quello. Non era tanto il Frocio, ma tutte le parole dette lì per me non avevano un senso, no? Quando uno litiga, dice figlio di puttana uno, non è che sappia... Cioè, lì uno butta lì un insulto, lo butta per...
Tra l'altro Mancini credo che ti abbia appena smentito, l'ha scritto sul suo sito, almeno così leggo, eh. Cioè,
no,
così mi segnalano.
Posso dire che è passato tanto tempo che magari si è anche dimenticato le parole esatte che aveva detto. Di sicuro si ricorda la lite, perché se no, quando mi incontra potrebbe anche salutare.
Allora, zitto, 15 anni fa sarei stato perfino autore dello stesso insulto nei confronti di un giornalista, cosa non vera, non ho mai utilizzato quel termine perché non ha mai fatto parte del mio linguaggio.
Siamo alla soap opera,
mai usato quel termine.
Ma siamo alla soap opera.
Cioè, dunque, tu lo smentisci su questo?
Beh, per forza, dai, ma non so io, c'erano altre persone.
Per cui ci sono altri testimoni, confermo che mi ha detto Frocio.
Assolutamente.
Va bene, grazie. Ciao Alessio, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Sì, è una grande soap opera. È evidente che è una soap opera sulla parola, dai, Frocio.
Ma è il terzo capitolo di Harry
Potter. Ma interessa tutta l'Italia. Adesso Mancini addirittura.
Ma siamo d'accordo, ma che ma non sono episodi paragonabili. È questo che non c'è nulla da... Adesso bisogna squalificare Mancini perché 10 anni fa, in un contesto direi quasi privato, perché era una lite in un sottostante.
Ma lui stesso ha detto che non ha pronunciato la parola, evidentemente.
Appunto, quindi, ma capisci che è tutto improbabile. Oggi l'unica cosa che c'è, di cui ci sono le prove, sono l'allenatore del Napoli che ha detto quello che ha detto. Non ha chiesto scusa subito, sì, poi dopo, no, ma io sono dalla parte dei gay, i miei amici. Questo è il focus, non quello che disse 10 anni fa Mancini in un sottoscala.
Quello è importante. Allora, un assenteista licenziato a Napoli, ragazzi, restiamo sempre a Napoli, che vi voglio far ascoltare questa voce incredibile. Si chiama Ciro Cuciniello, fu licenziato per una serie di motivi, per assenze. Adesso chiedi il reintegro perché si è pentito.
Certamente, fatto molto bene.
Ma sentite,
deve essere reintegrato immediatamente.
Sentite.
L'assenteismo non è un reato. Questo
ma come non è un reato?
Non è un, è un dovere del lavoratore. Assentatevi tutti dal lavoro. Ma incrociate le braccia, timbrate il cartellino e poi scappate a gambe levate. Mettere in ginocchio questo paese sarà quello che
Capanna,
faremo qui
senta
dalla Radio 24.
Senta questo, Capanna, senta.
Circa 4-5 ore di ritardo. Un giorno che sono stato marcato da un altro collega che giungeva alle 12.35, la mia presenza veniva registrata alle 12.45, alle 12.50 e poi dei ritardi mattinieri che andavo circa un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza più tardi e venivo marcato da una persona ignota.
Venivo marcato da una persona ignota. Veniva marcato da uno che conosci te, che gli dicevi timbra cartellina al posto mio. Questo va adesso, poi vi faremo ascoltare tutto più avanti. È pentito, non è così che si risolvono i problemi. Ma arriva in ufficio in orario. Arriva in orario in ufficio invece di rompere i coglioni adesso. A dopo.
Viva i Frasi! Viva i Frasi!
Tutti i sabati con voi in diretta qui su Radio 24, la compagnia dei conti della Belva, cioè Oscar Giannino,
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
Mario Seminerio
e Renato Cifarelli, tutti i sabati dalle 10 alle 12, perché i conti della Belva lo sapete, ma comunque ricapitoliamolo, perché si tratta di spiegare a voi, noi, ma soprattutto di dirci voi in diretta chiamando, ma è vero o meno che la ripresa italiana è così forte come dicono? È vero o meno che lo Stato non è vero che spreca tanti i suoi soldi? È vero che paga i suoi debiti? È vero che non è vero che paghiamo troppe tasse? Insomma, un inizio di fine settimana dalle 10 alle 12 in diretta con un po' di sana indignazione. I conti della Belva, mi raccomando, ascoltateci.
Il segnale orario vi è offerto da
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
La Zanzara.
Pensate agli agenti di commercio, quando alle 6:30, finalmente, con le palle sudate, le ascelle che puzzano, la forfora sulla giacca, le scarpe sporche di fango, salgono in automobile, accendono la macchina, accendono la radio, mettono la Zanzara, fanno una bella scoreggia silenziosa e partono verso casa, pensando che in fin dei conti la vita non fa poi così schifo.
Allora ragazzi, tanto per cambiare un po' anche argomento, tanto per cambiare un po' tema, oltre a questa lite Sarri-Mancini, Frocio, la squalifica, i napoletani contro di me, scrivono Cruciani Verme al campo di allenamento, eccetera, eccetera, quello che disse Mancini nel 2001, Frocio di merda a un giornalista, lo abbiamo sentito prima, la sua ricostruzione, le smentite di Mancini, la riconferma, la smentita sulla smentita, vabbè, un casino pazzesco, una grande commedia all'italiana. Però al di là di questo c'è anche da registrare che Parenzo ieri era... presente alla allo show di Berlusconi, che chiamavano così.
Attenzione, attenzione, prima di sentire queste conversazioni, avviso, per occupare una fabbrica, come già spiegato, bisogna entrare la mattina quando c'è l'orario di lavoro regolare e poi barricarsi immediatamente nella stanza della dirigenza. In questo modo loro si spaventeranno, i cosiddetti datori di lavoro, i padroni, gli infami malefici, e scapperanno a gambe levate. A quel punto saremo in possesso della fabbrica e potremo fare quello che cazzo ci pare. Cioè, non esiste la parola assenteismo, perché in quel caso lì la fabbrica non lavora, quindi non ti assenti, anzi lavori affinché non si lavori. Ecco, questo è il punto.
Vabbè. Allora, Berlusconi Show, da dove iniziamo? Sì. Su Mancini ieri... abbiamo già sentito,
pronto?
No? Sì, sì. Ecco.
Allora, perché non so.
No, io. C'era Capanna prima.
Sì, ieri c'era Berlusconi a presentare il libro della signora Merlino e poi sì. La cena a casa della signora Merlino.
Ora,
con un Berlusconi che, voglio dire, io lo vedevo lucidissimo raccontando le barzellette, cioè ha raccontato delle barzellette.
Sì, ma com'è? Cotto, com'è? Cioè, in faccia, come una mezza salma, com'è?
Berlusconi era il
finito,
tiro
ormai,
massimo,
finito.
Elegantissimo.
Sì, però
e
finito
gli hanno
ormai.
Chiesto di no, ma perché è finito? È prontissimo. Però più interessato alle barzellette che non alla politica, questo mi pare. Cioè, più interessato a questo. Ha cantato con Edoardo Bennato. Cioè, più attento a queste logiche che non a quelle di Ala. Ad esempio.
Ala, il movimento di Verdini. Comunque, sì. Berlusconi Show, oltre a dare ragione a Sarri, al Napoli, perché ha detto che Mancini non doveva dire quelle cose ai giornali, poi in realtà non le ha dette ai giornali, le ha dette alla Rai, ha detto tante altre cose il Berlusca, soprattutto una cosa contro gli italiani non mi meritano, e questo sarebbe da dire un bel vaffa, non lo dico così apertamente,
perché
però
si è stufato della politica,
sì,
è fatto,
appunto, gli italiani non mi meritano, sempre
come
votato
dire, non hanno
male,
hanno capito i miei 20 anni che ho fatto per
hanno votato
paese.
Male gli italiani, però
esatto,
amico mio,
esatto.
Non mi meritano, sono arrivato a questa conclusione, gli italiani, la maggioranza degli italiani non mi merita.
Poi pare abbia cambiato idea pure sul pressato dalla Pascale sull'adozione e sulle coppie gay, dice ha lasciato libertà di voto, ha detto che è favorevole, così sembra, all'adozione dei bambini nelle coppie omosessuali, con grande soddisfazione dei pochi di Forza Italia che sono a favore, tra cui la signora Prestigiacomo.
E Biancofiore anche.
Biancofiore, bah no, l'adozione no, non credo. Comunque, Berlusconi di questa cosa qua non frega assolutamente nulla. A seconda dell'interlocutore cambia versione. Davanti alla Merlino e ad altri più o meno progressisti dice, beh sì, lascio libertà di coscienza, tant'è che c'era vicino a te anche Gaspari, credo che l'hai incontrato. Di che umore
cazzato
era?
Nero. Era arrabbiatissimo. Era un ascensore,
ma certo,
salendo.
Ma è normale.
Allora diceva, ma un disastro, sai cosa? Come un disastro? Che è successo? Dice, Berlusconi ha detto che ma come si fa?
Ma certo, Gaspari, anche
Maurizio,
da...
ma quale disastro? Una cosa straordinaria di...
No,
ma
no.
Però Berlusca è sempre stato libertario.
Sì, ma dal suo punto di vista, Gaspari ha ragione, perché lui fa una battaglia contro questa legge. Allora. Sembrava che Berlusconi.
Gaspari ha ragione, è uno simbolo,
no, ma...
come dire Vergine Madre.
No, ma ha ragione, perché Berlusconi sembrava
ma
che.
Gaspari ha ragione, è una parola che non sta in piedi. Gaspari
d'accordo.
Ha ragione. È un'affermazione che non. È un'affermazione che non si può neanche
sì,
sostenere
però,
in
però...
alcun modo. È un'affermazione fuorviante che non si può sostenere.
Vabbè,
in natura.
D'accordo, però, ecco. Però Berlusconi aveva detto che era sbagliata la legge Cirinna, che bisognava votare contro, e dunque adesso ha detto che dà libertà di coscienza, eccetera, eccetera. Moes addirittura ha detto che è favorevole alle adozioni, quello vorrebbe la galera per l'utero in affitto e per altre cose. Capisco che Gaspare è incazzato, no? Il grande capo gli va contro.
Però sui temi etici, libertà di coscienza.
Oddio, i temi etici
dai.
Non lo posso sentire.
Ma questo è però il tema.
Berlusconi.
Lei lo conferma. Noi. Sempre aperti al riconoscimento di diritti a tutte le coppie di fatto eterosessuali e omosessuali, questo l'abbiamo sempre dichiarato, ma la decisione poi finale è stata di lasciare libertà di voto ai singoli deputati.
Vabbè, ancora Berlusconi, che c'è da dire ancora su Berlusconi? C'è qualche altra cosa da far sentire di Berlusca? Che dice? Ah, le ceneri dei genitori a casa, ha detto, questo è curioso. Ah, in casa le ceneri dei genitori.
Perché sono riuscito a farmi dare le urne cinerarie con le ceneri di mio padre e di mia madre e le ho messe nella mia chiesa che ho ad Arcore. Non le ho ancora sistemate come farò in seguito, le ho messe sull'altare ed è per me una cosa piacevolissima quando devo partire per venire a Roma, andare da altre parti. Andare lì, carezzare le urne, ho messo anche le fotografie di mio padre e di mia madre di fianco.
po' macabra questa cosa, eh. Beh, un po' macabra.
L'aspetto intimo del Berlusca è interessante, carino. Umano, bello, allora, commovente.
Un grande vaffanculo va detto invece forte, pieno alla, a un imam di Colonia. A un imam di Colonia.
Sì,
un imam
mia,
di Colonia.
Ragazzi.
Un signore che si chiama Sami Abu Yusuf. E rivolgeteli tutti quanti, ascoltatori della Zanzara, che siete tantissimi. Un sonoro vaffanculo all'imam.
Il profumo.
Il quale ha detto che le violenze di Colonia è anche colpa delle donne perché indossavano un profumo. Cioè, avevano messo addosso un profumo ed erano mezze nude. Ciò che è successo a Capodanno è colpa delle ragazze. Andavano in giro mezze nude e indossavano profumo. Vestirsi così è come aggiungere benzina sul fuoco. Non mi sorprende che gli uomini volessero attaccarle.
Andrebbe espulso.
Caro imam Sami Abu Yusuf, devi andare serenamente a fare in culo. Allora, la cosa incredibile è che in Italia può succedere di tutto. Può succedere anche che Adriano Celentano appoggi Daniela Santanchè. La Santanchè aveva pronunciato queste parole, cioè si è messo a fare quello contro il matrimonio gay, Celentano, contro l'adozione da parte delle coppie omosessuali. Per carità, va benissimo, non è un delitto, non è un... Però insomma, la sua immagine era molto diversa, no? Dice adesso addirittura di essere un fan della Santanchè.
L'adozione del figliastro. Questo lo dico da donna, mi indigna profondamente e mi fa male, perché questa è la porta che apre l'utero in affitto e io non vorrei mai che nessuna donna al mondo fosse un contenitore, fosse un bancomat da figli.
Allora, Celentano ha detto: il matrimonio è solo tra uomo e donna, altrimenti si chiamerebbe patrimonio. Bah. La Santanchè, ho sempre apprezzato il modo chiaro e soprattutto coraggioso di esprimere le sue opinioni. E come al solito è quasi sempre dalla parte giusta. Oggi a Tagadà, trasmissione della 7, lo è stata ancora di più. Brava Daniela. Vabbè ragazzi, andiamo a Napoli. Luciano, vai.
Beh, la notizia è che Celentano guarda anche Tagadà.
Sì, guarda la televisione. Guarda,
no,
guarda,
beh,
la
stupendo.
Televisione. Luciano da Napoli, vai.
Sì, sì, pronto.
Dimmi Luciano, dimmi, dimmi.
Luciano.
Sì, no, sono proprio interessato a questa puntata, perché dopo tutto lo sviluppo su Sarri che è successo oggi, praticamente del Mancini che ha chiamato Frocio di merda uno.
Nel 2001, tutto, nel 2001.
In un sottoscala.
Tutto Sporta che fa marcia indietro, il direttore chiede scuse ai napoletani. Mi aspettavo un Parenza con la stessa veemenza a dire che Mancini dovrebbe andare, dovrebbe essere radiato, come ha chiesto la radiazione di Sarri da tutti i campi di calcio e da tutti gli sport, e invece cosa cazzo mi va a dire? Che non è la stessa cosa.
Beh, certo, è evidente.
Ma perché non è la stessa?
Anche Luciano da Napoli, anche Luciano da Napoli lo può capire. Persino Luciano da Napoli può capire che non è la stessa cosa.
È uguale, dai.
Frocio allo stesso modo, anzi,
è uguale,
detto,
dai,
Frocio
è uguale.
Di merda. Fammi finire. Non, inoltre non ha chiesto nemmeno scusa. E non, quello non è la stessa cosa, perché l'ha detto un metro fuori dal campo. Ma vaffanculo, Parenzo.
Luciano da Napoli,
spiegami,
Luciano
mio,
nessuno ha giustificato Mangini per quell'episodio.
Luciano mio,
come hai detto, scusa?
Pagliaccio
di merda.
Luciano mio,
dai,
devi sapere una cosa. Cerchi di capire una cosa. Che se mangi troppi babà, il rum ti va alla testa, amico mio. Te lo dico io che sono un mangiatore di babà. Te lo dico io, caro Luciano. Luciano mio, caro Luciano, che ha il nome di Moggi, peraltro, non il cognome, caro Luciano. Non c'è nessuna doppia morale.
Su questo, devo dire la verità. Su questo ha ragione Luciano.
L'episodio.
Ha ragione Luciano.
Non giustifico Mancini. Non me ne frega nulla di Mancini. Mancini, se ha detto 10 anni fa quella cosa.
Luciano, stai calmo. Fai spiegare perché dice che secondo lui non è uguale.
Mancini, se ha detto, se è vero, e non ho motivo di dubitare, quella cosa ha
lui
sbagliato
nega.
Mille appunto, quindi non
però
ci sono,
tu dici che
prove.
Sono due cose diverse,
totalmente.
Ma
però
non sono,
nonostante
diverse,
questo
dai,
Mancini
su.
Non ha ragione. Mancini non ha ragione, se ha detto quelle cose, ha detto delle cose vergognose. Qui però stiamo parlando di oggi, perché
ma
non
sono
è che
due
le...
cose uguali. Perché dici
non
che sono diverse?
Uguali,
ma sono uguali,
uguali,
dai, ha dato qui del Frocio
di
merda a uno in una conferenza
privata,
ma non è privata,
a margine di una conferenza stampa.
Come
no, no, non è uguale.
C'è Radical Chic.
Non è
la doppia morale.
È la stessa cosa, ragazzi.
Luciano mio, cosa c'entra il
la
Radical Chic? Cosa c'entra?
Come te, che per gli amici o per le cose che gli fanno.
Quale amici? Non mica amico di Mancini. Ma che mi frega di Mancini?
Gli vanno contro. Se è un doppio pesista, è un doppio moralista.
Lucia.
Di cazzo.
Che c'entra il doppio pesismo, Lucia?
Vatti a inculare Mancini,
Lucia.
Ma adesso che c'entra? Vatti a inculare Mancini, dai,
Luciane mie.
Giuseppe da Napoli, dai. Giuseppe da Napoli.
Troppo rum con un
Giuseppe,
babà.
Vai.
Senti, sono d'accordo, mi ha anticipato l'intervento precedente. Quando la polemica sta di...
Sì, però Giuseppe, devi chiamare da un telefono decente o dove si prende, perché altrimenti non sentiamo, amico mio. Dai, forza. Dimmi, dai. Niente, Vittorio Napoli, dai, Vittorio.
Ciao Cruciani, buonasera.
Dimmi.
Volevo chiedere, io sono gay da una vita, ho 50 anni.
Bene.
Cioè, da quanto sei gay, scusami?
Da una vita, da quando ero ragazzo.
Da quando hai scoperto che ti piace quello che ti piace, insomma. Che
ognuno ha i propri gusti.
A me lo dici.
Volevo dire, perché tutto sto casino? A me sa quante volte mi hanno detto frocio, gay, ricchione.
Dipende
Napoli.
Come te lo dicono.
No, aspetta, questo è interessante.
No,
Vittorio, aspetta. Vittorio, gay da Napoli, 50 anni, dice gay da sempre, non ha nessun problema a essere chiamato frocio. Lo sentiamo con grandissimo piacere fra qualche istante.
Sei sceso di livello! Ma stavo scherzando!
La Zanzara.
Giuseppe, frocio è chi ha un atteggiamento molliccio. Ci sono omosessuali froci, ci sono eterosessuali froci. Lei non è frocio, Parenzo è frocio. Buonasera.
È facile fare i froci con il culo di Sarri.
Io posso insultarti la mamma, mandarti a fanculo, bestemmiare. Posso fare tutto questo, ma se do il frocio sono un razzista.
Dai,
je suis Sarri.
Allora ragazzi, l'assenteismo, come sapete, nei giorni scorsi ne abbiamo parlato poco noi qui, perché che cosa ne parliamo a fare? Cioè, abbiamo detto qualche cosina, le uniche cose che ci sembravano giuste, cioè dire il governo, per una questione di marketing elettorale, vuole cercare di abbreviare i tempi di licenziamento di quelli che non timbrano il cartellino, insomma dei cosiddetti assenteisti. Gli assenteisti della pubblica amministrazione io li prenderei a calci in culo, ma come tutti voi, tutta la gente che lavora, tutta la gente onesta, dovrebbe prendere a calci in culo chi non va a lavorare, chi non rispetta gli orari, eccetera, eccetera, eccetera. In Italia più o meno i tempi di licenziamento sono di 4 mesi, quando poi uno non viene reintegrato grazie a un giudice compiacente, c'è i mille ricorsi che si possono fare, eccetera, eccetera, eccetera. Il vero scandalo è chi non denuncia gli assenteisti. Vabbè, ci sarebbero da dire tante cose, però vi faccio ascoltare quello che è successo a Napoli a un signore che si chiama Ciro Cuciniello, un assenteista conclamato. Arrivava in ritardo, si faceva timbrare il cartellino da altri, il quale adesso chiede pietà. E no, amico mio, non si può chiedere pietà.
Circa 4-5 ore di ritardo, un giorno che sono stato marcato da un altro collega che giungeva alle 12.35, la mia presenza veniva registrata alle 12.45, alle 12.50, e poi dei ritardi mattinieri che andavo circa un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza più tardi, e venivo marcato da una persona ignota. Cioè, non lo auguro al mio peggior nemico, guarda, non lo auguro al mio peggior nemico. Ti tolgono tutto, l'umore, la voglia di mangiare, di dormire, la dignità.
Ti tolgono la voglia di mangiare, di dormire, la dignità, ma te la sei tolta da solo, amico mio. Non voglio infierire, ma inferisco. Cioè, te la sei tolta da sola la voglia di mangiare, di dormire, la dignità. Ci potevi pensare prima invece di farti i cazzi tuoi e di dormire in più.
Ci dobbiamo salvare tutti. Pensi che risolvano il problema licenziandoci?
Cosa si sente di dire ora?
Alla nazione, signori, basta. ci hanno fatto sbagliare, ci hanno abituato, basta.
Io divento pazzo, ci hanno fatto sbagliare, ci hanno abituato, ma chi ti ha... Beh no, il contesto magari è quello in cui tutti possono fare il cazzo che vogliono, probabilmente vuole dire questo il signore. Per favore ridatemi il lavoro, amico mio, io non voglio infierire su di te, ma trovati un altro lavoro, fai il libero professionista, mettiti, vai al mercato, mettiti a scaricare le cassette, non lo so se ancora si fa, ma non puoi rompere i coglioni alla pubblica amministrazione che ti ha licenziato perché non ci andavi, perché ti facevi timbrare il cartellino da altri, perché arrivavi in ritardo e ti svegliavi in ritardo perché c'avevi mal di testa ed eri ubriaco la sera prima, non lo so il motivo, però non puoi chiedere di nuovo il posto di lavoro, non puoi richiederlo, chi ti ha fatto sbagliare? Sì, il contesto era quello che tutti potevano fare il comodo loro, è vero, su questo hai ragione, ma non è che questo ti, no, ti esenta dalle responsabilità.
Che vuol dire? Come se vedi tutti intorno a te Federico che rubano, Vicenza, e rubi anche tu.
Federico da Vicenza.
Ciao Cruciani e ciao Ne Parenzo.
Ciao, ciao.
E io volevo intervenire sulla polemica Sarri-Mancini sull'elite.
Sì, sì.
E volevo chiedere soltanto a Parenzo se ci è o ci fa.
Sì.
Perché fino a ieri Sarri non doveva più toccare un campo da calcio.
Sì, esatto.
E oggi Mancini viene giustificato.
Non viene giustificato nessun Mancini, non mi interessa, non è perdonato, non c'è nulla da perdonare. Ha sbagliato anche Mancini 10 anni fa, certo, quando usò quelle parole. Stiamo
Hai detto che è diverso.
Perché stiamo, stiamo spostando l'attenzione e la palla.
No, no, in questo caso,
la partita che oggi si sta giocando è regole uguali per tutti nel mondo del calcio.
La dirigenza, secondo me, Mancini ha fatto anche una cosa peggiore di Sarri, perché se hai mai giocato a calcio non so neanche se sai le regole del calcio.
Però ma che c'entra questo, scusa? Cioè tu dici durante la partita c'è l'adrenalina, mentre quello addirittura ha fatto chiamare il giornalista.
Quello è uno sfogo privato, esatto, che ha fatto
sbagliare. Non era privato, era davanti a un sacco di gente,
giornalisti, non lo so dov'è, ma se lo prende in disparte e dice delle corbellerie,
no,
come Mancini ha detto.
L'hanno detto in disparte, l'hanno detto, questa storia è venuta fuori addirittura da altri giornalisti che non era diretto interessato.
Non si può dire che non è uguale, dai. È abbastanza uguale, dieci anni fa,
dopo una conferenza stampa, un signore, tal Mancini, ha detto delle corbellerie, delle stupidaggini, delle cose condannabili,
sì,
delle cose esecrabili,
è la stessa cosa.
Tutto quello che volete. La partita dell'oggi è un'altra. Cioè,
ma che le cose è venuto fuori la sanzione di Sarri, c'erano arbitri,
sì, d'accordo,
sportivo che
allora
hanno giudicato, sanzioniamo
hanno ex post,
che non erano dichiarazioni
sanzioniamo
omofobe.
A 10 anni
adesso la sanzione per Mancini adesso
non ha senso,
non
ho capito il senso di queste telefonate, e anche lui lo ha fatto.
No, lo sai qual è il punto, no?
Federico, scusami, non ve lo dico io,
ve lo spiego io e basta, e poi passiamo ad altro. No, ve lo dico io. Allora, oggi Mancini, in un'intervista al quotidiano Repubblica, in uno scoop che ha fatto Repubblica del mio amico Andrea Sorrentino, cosa ha detto? Non lo perdono, cioè non perdona Sarri, ha offeso migliaia di persone. Poi addirittura dice una cosa che non sta né in cielo né in terra, che è questa: ha offeso tante persone, tanti poveri ragazzi che in Italia o in altre parti del mondo vengono presi in giro, vengono derisi da gente che pronuncia certe parole con tanta facilità, da certe paroline. Poi magari ogni tanto capita che qualcuno si suicidi perché non ce la fa più. Quante volte abbiamo detto, abbiamo letto di storie simili? Ma non è bravo, è una coglionata questa. Comunque, a parte che è una coglionata, perché nessuno si suicida perché qualcuno gli dice frocio oppure gli dice fino, nessuno,
la cronaca,
nessuno,
detto altre volte,
nessuno,
è piena di giovani ragazzi che per
nessuno,
la vergogna,
nessuno
purtroppo,
si suicida, al massimo qualcuno si suicida perché viene perseguitato, è un'altra cosa.
Ma perseguitato da chi?
Ma perseguitato da bulli che lo offendono,
appunto,
non perché uno dice
per
una parola,
per la sua condizione,
però lasciamo,
di omosessuale,
lasciamo
per
perdere
essere,
questo, se Mancini si erge a difensore del popolo arcobaleno, arcobaleno, e allora, amico mio, deve avere la coscienza pulita da questo punto di vista, giusto Federico?
Ma non lo
quello
sappiamo,
che volevi dire.
Sappiamo di un racconto di qualcuno,
Federico,
che dice
è quello che volevi dire.
Tu che sei laziale sai che non è mai stato lord né del giocatore.
A me non me ne frega niente, laziale, romanino, non è quello il punto. Il punto è uno, se Mancini diventa
Lazio, Mancini.
Io non ho giocato,
lo conosco,
ma non è quello il punto. Mancini oggi diventa l'idolo della comunità omosessuale. Addirittura dice, ha offeso,
il problema non è Mancini però, lo capisco.
Ha fatto un po' il furbacchione Simone perché no, teme il Napoli, diciamo questo,
e allora dovrebbe dire oggi, e allora oggi dovrebbe
oggi
dire
non stiamo discutendo
dovrebbe
se
pentirsi
una brava
e
no,
dire
però.
Ho cambiato idea rispetto a prima, quello che dicevo prima, ho cambiato idea, giusto questo, dovrebbe dire ho cambiato idea, prima dicevo frocio di merda, adesso penso che frocio di merda possa far suicidare le persone, ci faccia sapere che ha cambiato idea, punto e basta. Questo non toglie che la coglionata oggi, la coglionata che non è omofobia ma è la coglionata, l'ha detta Sarri, non c'è dubbio. Giuseppe da Napoli, vai.
Non è che solo deve cambiare idea, lui deve essere coerente con quanto ha detto, cioè a completamento sono d'accordo con lui riguardo le polemiche, lui ha aperto questo squadro.
Con lui, con chi?
Con Mancini, intervenendo. Noi gliene siamo grati, basta l'omertà, basta gli insulti razzisti, però adesso completi l'opera, abbandoni il mondo del calcio, visto che non ha accettato le scuse di Sarri, che anche le ha fatte pubblicamente. E ha comunque confermato che era vergognoso l'atteggiamento di Sarri e che doveva abbandonare il calcio.
Lui dice, siccome è uscita fuori questa cosa, dovrebbe abbandonare il calcio pure lui.
Sia coerente in questo punto.
Sì, no, è una cosa del 2001. Dovrebbe dire, siccome ha detto, e abbiamo avuto la conferma questa sera qui alla Zanzara dal giornalista che è stato oggetto delle ingiurie e degli insulti di Mancini, che ci ha raccontato che è stato ricoperto di insulti, tra cui c'era anche frocio di merda. Lui ha detto, mi ricordo frocio di merda, ma potrei sbagliarmi, era solo frocio. Però è una cosa del 2001. Allora, a me basterebbe che Mancini dicesse a questo punto, io è vero, ha smentito lui, in realtà. Dicevo quelle cose, ho cambiato, in 15 anni ho cambiato idea, quelle parole non si possono più pronunciare. Basterebbe questo. Allora, fra poco c'è un ospite, però voglio sentire Celso dalla provincia di Sondrio.
Pronto?
Sì, vai Celso, vai.
Mi senti?
Sì, dimmi.
Ascolta un po', a parte sta roba qui di Mancini, tutto avete un po' rotto il cazzo, perché veramente ci sono cose in Italia molto più che i froci e Mancini, che il pallone, tu quel che l'è.
Sì, amico mio, però ne parla tutta Italia, ma che volete da noi? Ne parliamo anche noi.
Sì, che ne parli tu, è ovvio che ne parla tutta Italia, basta. Lasciali parlare, lasciali incularsi tra di loro.
Incularsi, nessuno dice di essere proprio qua, né Mancini,
Celso di Cambridge, chiama da Cambridge, immagino, sì. Da Berkeley.
Adesso arrivo anche da
chiama da Berkeley questo Celso qui.
Dimmi, Celso.
Chiamo da Livigno.
Da Livigno, da Berkeley chiama, no? Da Berkeley, da Yale chiama
non è che a Yale, a Berkeley sono sempre dei signori.
Per carità di Dio,
nessuno dice vai, questo. Celso, vai.
Da dove? Da Berkeley?
Preferisco Livigno che Berkeley o
anch'io Livigno, è un posto meraviglioso.
Mandalo a Parenzo. Beh, a parte che Parenzo mi è piaciuta come sei partito col programma, col sabot e il sabotaggio e tutto, che mi sembra che te ieri sera ti hanno sabotato il cervello proprio quando parlavate di quel ristorante che non faceva entrare i bambini.
Perché?
Scusa, lui dice è un locale pubblico, è giusto che anche un bambino entra in un ristorante. Ma che cazzo dici, Parenzo? Quando hai detto, ma anch'io con mio figlio...
Quanti gradi ci sono a Livigno oggi?
Andavo sul treno...
Quanti gradi ci sono a Livigno oggi, Celso?
No,
quanti gradi ci sono?
Celso, un attimo. Celso, tanto per chiarire le cose.
Quanti gradi ci sono a Livigno?
Ragazzi, però mi fate mettere ordine un attimo.
Meno 12, ti si è gelato il cervello, infatti.
Allora, tu invece nel cervello...
Si è gelato il cervello, meno 12.
E c'ha nel cervello le tette di Barbara D'Urso, che c'entra?
Sì. Perché c'entra? Mi dice che mi sei congelato il cervello. Ma che c'entra?
Meno 12. Le tette di Barbara D'Urso. Scusa, le tette di Barbara D'Urso però sono piuttosto capienti, notevoli, per cui c'è tanta roba nel cervello, in teoria.
C'hanno silicone, cosa c'hanno?
Ah, ma no, non c'hanno il silicone.
Meno 12, si è gelato il cervello.
Sono sue, secondo me non si è mai rifatta le tette da Barbara.
Cruciani vuol dire che sono sue.
Non si è rifatta le tette, secondo me, Barbara D'Urso.
Gli si è gelato il cervello tutto e due.
Sì, no.
Ma non lo so.
Le tette rifatte sono altre, ti posso assicurare. Io non le ho mai toccate in vita mia. No, non le ho toccate, però l'ho vista da vicino.
Dillo, se le hai toccate, dillo allora.
No, Celso, le faccio io le domande. Cruciani lo faccio io, non lo fai tu. Io non le ho mai toccate le tette di Barbara D'Urso, ma ti posso dire che secondo me non sono rifatte. E poi se dici che Parenzo ha nel cervello, nella testa, al posto del cervello, le tette di Barbara D'Urso, secondo me non gli dici nemmeno, non è che lo offendi, perché le tette di Barbara D'Urso, essendo, diciamo, come dire, copiose dal punto di vista della carne, sarebbe un cervello piuttosto grande, cioè, per cui non...
okay,
hai sbagliato. Allora, sui mezzi pubblici però, cioè sui mezzi pubblici, sul ristorante, quello di Roma che non fa entrare i bambini, io sono totalmente d'accordo col proprietario. totalmente d'accordo.
Ma Parenzo che paragona, che dice che è un locale pubblico, che lui diceva anche io con mio figlio quando avevo 2 anni salivo sulla carrozza.
Secondo
del
lui,
treno,
essendo secondo lui. Celso, secondo Parenzo, secondo Parenzo, essendo ragazzi, secondo Parenzo, essendo un esercizio pubblico,
fa meno 12, quindi gli ormai
essendo un locale pubblico,
vieni qui, te li faccio vedere io. Meno 12
è costretto a far entrare anche i bambini. Un locale,
no,
secondo Parenzo,
ho citato una normativa.
Ma che normativa? Non hai citato un cazzo di normativa. Qui non si citano normative.
Un esercizio pubblico
è obbligato a. A far entrare tutti,
che è una roba scontata, banale.
Vabbè,
ma è
hai detto che sbaglia, che sbaglia. Proprietario a proibire l'ingresso ai bambini.
Da Livigno,
insomma,
cioè,
ha fatto bene o no? Cesso l'hai chiamato, l'hai chiamato,
sì,
Cesso.
Che da Livigno, che facendo meno 12 si è congelato l'unico neurone che aveva in testa, ma adesso glielo scongeliamo subito con un phon.
Mi fai dire una cosa.
Un phon te lo scongeliamo, quel neurone a meno 12.
Se tu paragoni uno che è proprietario di mura, paga IMU, paga TARSU, paga tutto, e può decidere sì o no se fare entrare un bambino.
Ha ragione Celso,
o Celso,
che si voglia.
Ecco, e tu invece fai il paragone che dice deve è un mezzo pubblico come
è un esercizio pubblico.
È un esercizio pubblico.
Ci sono delle regole, non è una casa privata, a casa di Celso.
Ma cosa cazzo è casa mia?
A casa di Celso puoi far entrare chi vuoi, cioè nessuno, perché nessuno va a casa di Celso.
Ha ragione Celso.
Ma che cazzo dici? In un locale
che
ha ragione Celso,
pubblico.
Tu non puoi, anche perché ci sono, ma ci sono un sacco di alberghi in giro per l'Italia. Oggi leggevo su Repubblica, non mi ricordo dove, che dicono non vogliamo cani, non vogliamo gatti, non vogliamo bambini, non vogliamo no, ma è uguale.
Ci sono alberghi che dicono non vogliamo bambini.
È uguale. Sì, certo, non vogliamo bambini piccoli, ma hanno tutto il diritto di farlo.
Ci sono alberghi
allora,
che dicono non
siccome,
vogliamo.
Siccome non c'è un impedimento,
fosse vero non ci sarebbe il senso di questa polemica, no? Che invece è emersa.
No, ma
scusatemi,
ti assicuro che è così. E comunque,
siccome la logica ha i suoi diritti.
Caro Parenzo, ti faccio sentire una cosa adesso. Sì. Tu lo sai che si sono mobilitate su questa cosa anche le associazioni familiari.
Ma c'è ancora Celso?
Sì, un attimo. Si sono mobilitate anche le associazioni delle famiglie. Sì. I vari delle famiglie, anche soprattutto cattoliche, soprattutto cristiane, le quali dicono è sbagliato, noi vogliamo proteggere la famiglia e i bambini. E addirittura una di queste associazioni ha interpellato il ristoratore. Questo della Fraschetta, non mi ricordo come si chiama, che è in una zona, in un quartiere di Roma.
La Fraschetta?
Sì, buongiorno, Fraschetta del Pesce?
Buongiorno a lei.
Senta, io sono Russo del Forum delle Famiglie, ho due gemelli
sono
di due...
Russo del Forum delle Famiglie.
Esattamente, sì. Ecco, e io ho due gemelli di 2 anni e un figlio di 4 anni e voglio venire a mangiare da voi.
Che Dio la benedica.
Ecco, io ho tutto il diritto di venire a mangiare da voi con i miei figli, con i miei
e
due.
Lei già mi telefona e mi dice che c'ho tutto il diritto.
Io ho tutto certo che ho il diritto, non vi vergognate a proibire di portare bambini nel vostro locale.
Ma lei se deve vergognare,
no? No, ma che è una schifezza il vostro atteggiamento.
Beh, respinto con perdite. Celso, ci sei ancora?
Ma se vado a mangiare in un'altra parte questo, ma che cazzo vuole? Se nel suo locale questo non vuole i bambini, va a mangiare da un'altra parte, capito? Il servizio pubblico, se lui dovesse mandare i bambini a scuola e la tratta dell'autobus è quella, è solo quello, va bene, il servizio pubblico copre che i bambini...
Sì, ma è diverso, dai, è diverso il mezzo pubblico e il ristorante, dai.
Infatti no, è quel coglione di Parenzo che ieri sera ha paragonati. È diverso sì, che è diverso.
Va bene, perché... Celso. Va bene, ho
capito. Piacere,
Parenzo. Ciao. Oh ragazzi, parliamo un po' di politica, dai, di politica, insomma, per modo di dire. politica a modo nostro. Grande ritorno.
Le dimissioni della sindaca di Quarto.
Ma no, ma che c'entra? Dimissioni. Ha sbagliato, doveva resistere fino all'ultimo. Doveva resistere fino all'ultimo, come ha detto Sgarbi. Resistere sulla barricata di questa follia
però
dei 5 Stelle.
Sono dimessi tutti, scusa.
Sì, perché alla fine Grillo e Casaleggio hanno costretto alla dimissione di tutti gli altri consiglieri dei 5 Stelle. Dunque c'era il pericolo che comunque si dovesse dimettere per forza, no? Che fosse dimessa anche dal consiglio comunale.
Ha dovuto farlo per forza.
Sì, ha dovuto farlo, ma ti rendi conto?
Non aveva
ti
più
rendi
i
conto?
Per
no, ma ti rendi conto del suicidio? Cioè, i 5 Stelle avevano in mano un comune, dunque potevano governarlo, come dicono loro, con trasparenza, eccetera, eccetera. Questa qua non è manco indagata, sia un piccolissimo problema.
Dal loro punto di vista è evidente che facevano, che l'unico modo che avevano è quello di far cadere la sindaca. Una volta che l'hai espulsa, quindi non ti rappresenta più,
sì, ma
perché
infatti,
dovresti tenere in piedi?
Non sto dicendo adesso.
Ah, no, quindi è ovvio che la naturale conclusione di questa roba era naturale che fosse questa.
Sì, ma sto dicendo prima, il suicidio è precedente, è quello di...
il suicidio, se uno dice non riconosco questa qui...
Non è manco il suicidio, ma tu non vuoi nemmeno esporti sul fatto che si sono suicidati? Cioè, si sono suicidati.
Ma io sai quel che penso dei 5 Stelle.
E allora si sono suicidati, hanno in mano il comune e hanno costretto...
Ma dal loro punto di vista era più dannoso tenerla, no? Cioè, dal punto di... Non dico che hanno ragione, da un punto di vista di questi qua, per loro era più dannoso avere una con l'ombra di, anche se vorrei non ha fatto nulla. Per forza,
ho capito,
se no...
dal loro punto di vista, cioè dal punto di vista della follia, secondo me.
No,
cioè,
ma dal punto di vista politico loro dice questi non ci rappresenta più. Che ci conviene continuare a tenere in piedi sta roba? No, anche i nostri consiglieri, per non fare una figura di merda, si devono dimettere e mandare a casa tutti. Visto che se no non c'è logica.
Oh, Vincenzo Dan è con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Senatore, come sta, caro senatore?
Non c'è male.
Ala, che vuol dire ala? Ala.
Vuol dire Alleanza Liberal Democratica ed Autonomia.
Ed Autonomia.
Cioè, in tre lettere tutta sta roba.
Alleanza Liberal Democratica.
È un acronimo, è un acronimo fallace però, perché in realtà è ALA.
ALA.
E invece tutta sta roba qui ci mette
siete un'ala del PD, siete una costola, siete una
che organo,
siete una loggia, come dice qualcuno, che siete? Rispetto al PD.
No, non siamo niente di tutto questo.
Che siete? Alleati.
Per il momento siamo minoranza e non siamo opposizione. Alcuni provvedimenti che ci garbano li votiamo perché li condividiamo, altri che non ci garbano non li votiamo.
No, però scusi, adesso siamo sinceri, voi non siete fate parte ormai della maggioranza col PD a tutti gli effetti, adesso non diciamo...
Assolutamente no.
Cioè, no, ma però
in maggioranza quando si governa, quando si è parte del governo.
Ma scusi, avete preso avete preso tre sottosegretari.
Responsabilità di gestione.
Ma avete preso tre sottosegretari oggi? Tre sottosegretari?
No, quelli sono tre vicepresidenti che toccano alle minoranze.
Che
così
presidenza
come
di commissione? Che avete preso?
Quattro, insomma.
Ma che avete preso? Tre, non mi ricordo bene, ho letto male.
Non abbiamo preso presidenze e questa conferma del fatto che siamo in maggioranza.
Ma ho capito, tre vicepresidenti di commissione, che avete preso? Una cosa del genere?
Ogni commissione ha un presidente
e ho capito.
Due vicepresidenti, in genere uno di questi va alla minoranza.
Però scusi, Danna, adesso la gente non capisce, cioè non si può dire siete in maggioranza o no, uno deve essere chiaro.
No,
anche...
non che non lo siamo, la gente... Se le cose le si spiegano, capisci?
Ho capito.
Per stare in maggioranza bisogna avere una compartecipazione nel governo.
Una compartecipazione.
Non l'abbiamo.
Dunque voi non siete.
Non siamo in maggioranza.
Però non siete nemmeno opposizione.
No, abbiamo votato contro.
Non siete nemmeno.
Tanti provvedimenti.
Vabbè, però non siete.
Abbiamo votato a favore alcune volte, molte volte.
Dunque siete un po'.
I provvedimenti erano di stampo liberale.
Sì, d'accordo. Voi siete.
Facciamolo delle modifiche.
Sì,
per cui condividiamo. Insomma.
Per cui siete un po' di qui, un po' di là, giusto? O no?
Ripeto, ci sono due.
Però
due
scusi,
Danna,
siete un
po' Parlamento. Chi sta in maggioranza e chi sta all'opposizione.
Voi siete in mezzo.
Al momento siamo all'opposizione. Punto.
Ma non mi pare che siete all'opposizione. Verdini parla come se fosse parte integrante della maggioranza. Ma perché uno deve venire a raccontare delle frottole a noi? Danna, adesso su questa cosa veramente mi arrabbio, perché non è possibile. Lei deve dire noi siamo un po' di qui, un po' di là, però sostanzialmente siamo con la maggioranza, siamo vicini al PD. Lei è simpatica, eccetera, ma non è che ci può coglionare. Un attimo, pubblicità, dai.
La Zanzara.
So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action?
Intanto la mitologica senatrice Paola Taverna accosta Renzi a Mussolini.
Noi siamo in mano a una persona che ha dei degli atteggiamenti di onnipotenza imbarazzanti, che veramente storicamente non appartengono neanche a personaggi di dubbia fama che prima di lui avevano questi deliri di onnipotenza. Io purtroppo ho molte similitudini su quello che è accaduto nel 22 e continuo a vederle. Berlusconi era più dignitoso anche nella riforma.
Berlusconi era più dignitoso, dice la Taverna. Tra l'altro Berlusconi dice che siamo praticamente in un regime... eccetera eccetera, siamo in una situazione di totale illegittimità.
Lo dice da un po' questo.
Scusi, sì, lo dice da un po'. Danna, ma lei era con Berlusconi, ma Berlusconi che è impazzito, che parla di Renzi come una specie di duce che vuole prendere tutto?
Io credo che sia imbarazzante l'ignoranza storica della senatrice Taverna.
In che senso è imbarazzante?
È imbarazzante perché accostare un regime dittatoriale, uno Stato incentrato sulla prevaricazione di un partito,
cioè, ma la Taverna come la considera lei?
La libertà, le elezioni, mi sembra veramente una cosa fuori dalla grazia di Dio.
Ma la Taverna come la considera? Un ignorante lei?
Diciamo che non è molto erudita.
Non è molto erudita? Che vuol dire non è molto erudita? Lo dica chiaramente, non in politichese.
Che avrà fatto le scuole serali, tutto il più.
Le scuole
perché
serali?
Deve che offendere
che non
fa
è,
le scuole
che
serali,
non è una cosa brutta fare le scuole serali.
No, non è una cosa brutta, ma non credo che si distingua per una profonda conoscenza né della disciplina politica né della storia.
Cioè lei dice che chi ha fatto le scuole serali alla fine non è che sia sta scima.
No, in genere si intende che chi ha fatto le scuole serali è chi è arrivato ad un grado di istruzione di basso grado, di basso medio grado. No, di basso. Non è che si fanno le scuole serali per prendere la laurea o per prendere il diploma... Il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Beh, magari qualcuno lavora.
Lei è un po' snob, caro Danna.
Non voler offendere nessuno.
No, ma lei è un po' snob.
Chi sa, chi non sa.
E lei non sa, dice.
Lei è un po' snob, caro Danna. E glielo dice uno che ha fatto il liceo classico, cioè il sottoscritto.
La signora Taverna, lei dice, non sa. Alla fine.
Io dico che se la signora Taverna o chiunque altro al suo posto accosta Renzi a Mussolini o dice una sciocchezza o non conosce la storia del fascismo.
Però scusi, la stessa cosa più o meno la dice Berlusconi, cioè, Berlusconi che era prima il suo capo.
Berlusconi ha subito lo stesso trattamento quando era presidente del Consiglio, il Caimano, la Repubblica delle Banane. Dovrebbe ben ricordare come chiunque tenti di modernizzare il partito del paese, di far sì che l'esecutiva abbia capacità decisionale, che la farraginosa architettura costituzionale che discende dalla Costituzione non consente, e viene fatto passare per un aspirante dittatore. Insomma.
Però scusi, diciamo una cosa, da questo punto di vista Renzi è molto simile a Berlusconi, cioè è uguale, identico a Berlusconi, per questo voi state con Renzi adesso.
No, ieri per la verità Renzi ha citato Emmanuel Mounier e Jacques Maritain, che sono due pilastri del cattolicesimo.
Vabbè, ma voglio dire adesso il paragone
della
come
sociologia della politica,
io le ho chiesto
dei cattolici francesi.
Io le ho chiesto del paragone. Renzi è molto simile a Berlusconi.
Berlusconi pare fosse affezionato a Röpke, che era un economista liberale, insomma.
No, però voglio dire,
certo, parlano una lingua che è simile, diciamo così, che non cita Carlo Marx, non cita Lenin, non cita Engels, Renzi, evidentemente cita quello che ha letto e dal foglio
come
della cultura che possiede, non è proprio quella tradizionale della sinistra.
Però scusi, dal vostro punto di vista, che siete ormai passati da Berlusconi a Renzi, in sostanza, lei è passato da Berlusconi a Renzi, Danna, è inutile dirla.
No, io non sono passato da nessuna parte,
come no?
Diciamo che sono stato... sono stato cacciato da un partito, il PDL, nel quale mi ero candidato e che Berlusconi ha sciolto.
Vabbè, non è che...
Poi ci ha messo sotto il pallone della Pascale, della Rossi e di tutti i sinesi di cui si circonda e ci ha messo in condizione di andarcene. Quindi,
vabbè, comunque lei è passato prima.
Non portare via niente, noi non siamo come Alfano che si è postato la sedia di ministro, e attenzione.
No, d'accordo, però alla fine qualcosa, però, in cambio, qualcosa in cambio arriverà per gli uomini di governo.
Guardi, fino a questo momento io non voglio dipingere in maniera aulica la situazione politica italiana, ma neanche quella fogna magmatica che piace tanto ai giornalisti, ai commentatori. Insomma, siamo un poco meno fedenti di quello che voi ci dipingete.
Io non dico che voi siete fedenti,
non è arrivato niente,
non è, però chissà,
se arriverà, ci arriverà solo dopo il referendum, perché le cose si devono, in politica c'è bisogno del crogiolo della campagna elettorale e del consenso. Sì,
però oggi voi,
visto che Renzi sul referendum me ne fa una questione, lo vinco, resto, lo perdo, vado via, però chi starà accanto in questa battaglia credo che si cimenterà e creerà delle assonanze.
Però Danna,
la campagna elettorale, cioè,
scusi,
non
lei palazzi, gli scatoloni,
io ti sostengo perché tu non hai la maggioranza.
Però Danna, scusi,
li ha fatti gli scatoloni, Danna? Visto che abbiamo chiuso il Senato, li ha fatti gli scatoloni, immagino, perché lei non sarà più ricandidato, lo sanno. Siamo all'ultimo giro di Danna. Questo è l'ultimo giro di Giostra.
Questa cosa non mi fa né caldo né freddo.
No, ve lo dico perché lei adesso è senatore, c'è, cioè, Sen Vincenzo Danna. Bene. Noi, se Dio vuole,
io rispondo subito. Io non
avremo più Danna, praticamente. Non Danna.
Qualche volta faccio, qualcuno mi chiama dottore per professione.
Sì. No, il dottore, senatore, professore.
Senatore, nulla toglie, nulla mette alla mia personalità.
Non c'è più Danna, cioè Danna c'è come persona, non c'è più il senatore Danna. Tra un po', fine. Chiuso, chiuso.
Di storia non lo scriveranno che non c'è più.
Però scusi, senatore, io dico una cosa, ma Berlusconi, quando dice che c'è un regime illegittimo, quello di Renzi, vaneggia, è pazzo, che cosa mi dica?
No, guardi, Berlusconi non è pazzo, è geniale anche quando vaneggia. Berlusconi però purtroppo, per l'età che ha, per le condizioni che ha creato intorno a
per
sé,
l'età, sì,
per l'inibizione che ancora ha di poter ricoprire delle cariche, è uno che si illude che nel giro degli 80 anni possa risorgere come l'araba felice a nuova vita. Così,
e invece,
purtroppo non è.
E invece è finito, politicamente è finito, diciamo la verità. Sono
credo che cabberà 150 anni Berlusconi.
No, politicamente, politicamente.
Non ci sono più le condizioni, ma è molta parte colpa sua, anche se lui tra due anni cambierà tutti dicendo che è quella gente che c'era attorno che non gli ha consentito di vincere di nuovo.
Però scusi, senatore, Renzi da questo punto di vista è perfetto per voi, perché è una specie di Berlusconi, però democristiano, diciamo la verità, un Berlusconi democristiano, o no?
Guardi, io non credo che uno possa essere un'altra cosa, è una persona che sta attaccando i nodi dello sperpero statale, come tale è degno di apprezzamento, perché vede, in Italia quelli che tirano a campare nessuno gli rompe le scatole, no?
Prima, per voi siete essenziali a lui, no? Cioè voi siete fondamentali per
lo dimostrano i numeri, mica è colpa nostra.
Voi siete fondamentali, cioè Verdini.
Ma lei dimentica una cosa, Cruciani, o finge di dimenticarla senz'altro. Il corpo elettorale non ha dato una maggioranza in Senato. Il Partito Democratico ha 105 senatori.
Ho capito, amico mio,
per arrivare ai 161 o ai 180 che servono per governare. Ne deve trovare altri 70-80.
Però, ma perché non dite chiaramente? Lei, io prima le ho detto chiaramente, non mi può prendere in giro. Voi fate parte di questa maggioranza.
No,
anche
le ho spiegato. Lungi da me l'idea di poterla prendere in giro.
Ma mi sta prendendo in giro?
Di parenti,
ma scusi,
insomma,
Danna, c'è Verdini che pochi giorni fa ha detto una cosa molto chiara: noi siamo a fianco del Partito Democratico. Ma che vuol dire questo? Non prende in giro quelli che ci stanno?
No, guardi, tutto il più ha detto noi saremo a fianco di Renzi,
vabbè, no, del PD ha detto, del PD.
Riferito alla campagna referendaria per la conferma della riforma che abbiamo votato.
Ma in generale ha detto anche in Parlamento, dai, su. Comunque, Danna, io le voglio chiedere una cosa, ma Sarri, quelle parole lì, no? Finocchio, lei è napoletano, Finocchio, sì. Frocio, sono parole corrette oppure
a
no?
A Napoli si dice Ricchione.
A Napoli, dunque, ecco, sarebbe stato meglio dire Ricchione?
No, se fosse stato un napoletano e avessi inteso offendere Mancini, lo avrebbe chiamato Ricciono, non Frocetto.
No,
ma
Frocio.
Io credo che Sarri si fosse, si sia rivolto nella concitazione del momento a Mancini per dire filetto, perché Mancini non è mai stato sospettato di omosessualità, ma è sempre bello tutto in tutto elegante, e in genere si dice sembra un procetto, per dire,
ma sì, perché sono parole, sono parole, sono
uno che si agginda bene,
no, ma questo
insomma,
sì, quello può darsi,
si presenta molto bene, ma molto affettato, diciamo,
sì, ma queste sono vestito. Ma queste sono parole normali per lei, cioè frocio, finocchio, si usano
ma
a Napoli.
Devo dire la verità, io ho le scatole piene, la dico proprio a tipo la zanzara di questo perbenismo e di questo nuovo vocabolario che non si sa chi abbia pubblicato, certo non l'Accademia della Crusca, di quello che è corretto dire o non dire. I film, la televisione, i libri sono pieni di parolacce, di scurrilità, di violenza.
Ma dipende in che contesto, no?
Per cui
ma
la
dipende il contesto.
Che si dice qualche parolina o diventi un sessista o diventi un volgare, usando parole che sono nel lessico quotidiano delle famiglie e degli individui.
Cioè lei nelle famiglie,
nel paese dove ogni tanto
Danna, aspetta.
Si mette sul pulpito del moralista e del perbenista.
Però scusi Danna, cioè secondo lei le parole frocio e finocchio si usano in famiglia?
Ma tra i giovani si usa, no? Sempre un frocio, sempre un finocchio, se uno si mette un atteggiamento più sgargiante. Non è omofobo dire questo. Cioè questa traduzione,
no, però, ma la lui
non
ha,
può usare una locuzione di questo,
ma lui l'ha detto, ma lui l'ha
usare
detto
questo tipo di linguaggio. Non si dice che chi l'ha usato, lo usa, sia un omofobo, perché poi è come il decreto Cirennà, no? Di cui tutti parlano.
Ma
lei lo sa che nel decreto Cirennà non è prevista alcuna tutela per le coppie conviventi eterosessuali.
Vabbè, scusi un attimo, però adesso lasciamo perdere il decreto. Io voglio, Danna, secondo lei, poi chiudiamo. Sarri non l'ha detto per insultarlo, cioè ha utilizzato le parole.
Sarri, per la verità, ha detto una cosa che mi ha fatto arrabbiare.
Ah,
Democristiano. L'avrei mandato a quel paese
a fare in culo.
Io ti ho detto Democristiano. Ma Sarri si deve sciacquare la bocca prima di parlare con i democristiani.
Capito?
Che quando noi eravamo democristiani, lui faceva il tifo per l'Unione Sovietica. Ma poiché è un ignorantone, un poco siamo, anche lui avrà fatto le scuole serali, parla a valvere e quindi va tenuto conto dell'ignoranza di fondo, del fatto che era un momento di concitazione, ma non per questo bisogna metterlo sulla croce.
Beh, però lei ha detto che è ignorante, perché ha detto
è un ignorantone. Io se fossi stato uno, se ci fosse stata ancora la Democrazia Cristiana, lo avrei mandato a fare in culo.
No, ma ecco. No, ma infatti lo stai mandando a fare in culo praticamente.
Lo sto mandando a fare in culo, perché se lui è un vecchio comunista significa che è uno che non ha mai capito niente nella vita. Forse avrà imparato come si allena una squadra di calcio, ma della Democrazia Cristiana quelli come Sato non ne possono neanche parlare,
perché si devono sciacquare la bocca. Dunque vada serenamente a fare in culo,
lo possiamo dire
caro Sarri, vai a fare in culo
e rispettare tutti, compresi i democristiani, perché lei più che un pallonaro non è
bene questo attacco a Sarri. Com'è la sua canzone preferita, qual è, Danna?
La mia canzone preferita, ma non me la ricordo.
Bianco Fiore.
Qual è la sua canzone? Quella della Democrazia Cristiana, se la ricorda? No?
Bianco Fiore.
O Bianco Fiore, simbolo d'amore.
Com'è che faceva Bianco?
O Bianco Fiore, simbolo d'amore, tu sei la stella del nostro cuore.
Cantagliela Sarri, cantagliela, dice, cantiamogliela Sarri.
Tutti... Io per la verità sono milanista e me ne fotto di Sarri.
Vabbè, d'accordo, però cantiamogliela Sarri. No, ma cantiamogliela insieme a Sarri, dice.
Bianco Fiore, simbolo d'amore. Ma io sono un po' stonato.
No, è perfetto.
Cantato, recitata, l'ha
è perfetto.
Bene questa cosa.
È perfetto. Oh, Bianco Fiore, simbolo
d'amore. Tu sei la stella del nostro cuore.
Un abbraccio, a presto. Ciao.
Zanzare, Uakbar. A zanzare, Uakbar.
La zanzara.
Ormai è tutto degradato ormai.
Giovanni d'Arezzo, vai Giovanni, vai Giovanni, Giovanni, Giovanni.
Sì, ciao, sono Giovanni d'Arezzo, 46 anni. Senti, io volevo intervenire per quanto riguarda l'argomento sul, sul ristorante di Roma che vieta l'ingresso ai bambini.
Sì, 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 sì.
Praticamente, forse io sono arrivato un po' in ritardo in trasmissione, però mi è sembrato di non sentire dire che non si tratta di un locale pubblico, ma di un locale privato. Beh, aperto sì. al pubblico.
Ma tutti, pertanto... i locali sono così, sono tutti privati, cioè non è che esistono i ristoranti di Stato. Cioè,
esatto. Esatto, perfetto. Cioè,
è un pertanto, ristorante e io... come ristorante, secondo me, uno può tranquillamente non ammettere i bambini, i cani, i gatti, come succede in molti ristoranti. Mi scrive, tra l'altro, un ascoltatore, Didi Apparenzo, che proprio a Padova c'è un notissimo ristorante stellato, che si chiama Le Calandre, dove i bambini da anni
benissimo.
Non sono graditi e
conosco
non si è, e non si è mai scandalizzato
di
nessuno.
Laimo.
Beh, figuriamoci, è stellato, dunque lo conosci.
Ma no, è perché è stellato, perché lo conoscono tutti. No,
perché è stellato, posto, dunque lo conosci.
Perché è un posto famosissimo, lo conosci anche tu, dai.
Ma
su.
No, non lo so, Laimo, io non lo conosco. Non lo conosco perché non vado in un ristorante che costa 200
comunque,
euro.
Se facesse come si fa nei treni, sul Frecciarossa esiste la carrozza del
ma non
silenzio.
Ma sono due
esempio.
Cose diverse.
Tu hai l'autista, quindi non vai mai col treno. Col
vabbè, ma allora, non ho capito.
Esiste la carrozza del silenzio, e quindi chi vuole star zitto va nella carrozza del silenzio.
Giovanni, che cosa dici tu, Giovanni?
No, quello che dico il locale pubblico, se parliamo alle poste io non posso privare nessuno, vietare a nessuno
ma
di
che
entrare,
c'entra le poste? È una cosa diversa,
locale pubblico,
c'è un ristorante che dice qui i bambini non ce li voglio, non
esatto,
mi pare
perfetto,
uno scandalo, non mi pare
sono
uno scandalo,
non è uno scandalo, può essere anticommerciale perché poteva essere
esatto,
gestita diversamente,
esatto,
si fanno
esatto.
i tavoli da due, pertanto si capisce
sì,
che
sì, sì,
i
sì.
bambini non sono ammessi, però a livello di legge, secondo me, non si viola nessuna legge.
Ma quale legge violata?
Esatto, non si viola nessuna legge. Infatti, se io ho una discoteca, c'è una selezione all'entrata, mi dicono te puoi entrare, te non puoi entrare, non si scandalizza
no,
nessuno.
No, infatti tu sei vestito male, tu non c'hai una ragazza dietro, a te non ti vogliamo perché c'hai la faccia da coglione, va bene tutto. Cioè, chiunque, cioè non c'è il diritto ad entrare in un posto. Ovviamente se non ti fanno salire sul treno è un altro discorso, se non ti fanno salire sulla... No, se non ti fanno entrare alle poste, come dici tu, è un'altra cosa. Dai ragazzi, non diciamo strozzate. Giampiero Mughini con noi, Giampiero, finalmente eccoci qui.
Eccoci carissimi, grazie di avermi fatto entrare nel vostro ristorante.
A proposito, poi parliamo di Sarri naturalmente, quando qualcuno espone, sono pochi in realtà, un cartello qui gli animali non entrano?
Io semplicemente non entro, quindi quel ristorante sparisce dal mio paesaggio. E voglio farti notare una cosa, però... che parecchie volte sì. i ristoratori, diciamo palesemente, fanno un'eccezione, perché io vado sempre al ristorante con la mia cagnetta dorata, fanno sì. un'eccezione e di malavoglia mi fanno entrare con la cagnetta per non dirmi di no, eccetera, e poi alla fine della serata vorrebbero che io non la portassi via, da quanto lei è deliziosa, educata, misurata,
meglio
elegante,
di tanti, meglio
a
di tanti...
differenza della gran parte degli esseri umani.
Cioè, meglio, okay? meglio degli avventori addirittura, meglio di molti avventori.
Sì,
non esagerare.
Perché se tu dici io non faccio entrare, allora non dovresti far entrare quelli che non hanno mai letto un libro in vita loro, quelli che sono vestiti male, quelli che si lavano poco, quelli che votano per Grillo, dai.
La logica
però,
è questa.
Scusami.
Dai.
Però,
cioè, ognuno si può decidere un bersaglio, capisci?
Sì, no, d'accordo. Per cui tu, secondo te, i ristoratori che espongono il cartello hanno animali,
nel loro diritto,
però sono degli imbecilli.
È nel loro diritto, facciano pure.
Però li consideri degli imbecilli, in fin dei conti, cioè, alla conclusione.
Io considero il veto, non sono un grande partigiano del veto. Per me quel cartello degli anni 60 vietato ai cani e ai siciliani era un brutto cartello.
E adesso quello sui bambini, per esempio, alcuni ristoranti...
Non è un bel cartello, perché i bambini fanno parte della vita delle famiglie e poi la buona parte dei bambini sono corretti, eccetera. Ce ne sarà uno che si mette a gridare, ma quanti clienti si mettono al telefonino a straparlare?
Esatto.
Dai!
No, è vero, dai. È vero che sulla cafonaggine dei
allora,
clienti, però...
Sulla cafonaggine scriviamo un romanzo che non la finisce più.
Però scusami, Giampiero, la cafonaggine in teoria puoi dire al cliente scusi abbassi la suoneria, un bambino spesso non lo puoi controllare,
certo,
questa è la
certo.
differenza.
Ma ripeto, io non sto mica dicendo dicendo che bisogna mandare i carabinieri a entrare a portare.
No, Parenzo dice che è un locale pubblico, dunque
no, è un locale pubblico.
Io dico che appunto c'è un bambino che fa rumore, buona educazione vuole che lo prendi, lo porti fuori col passeggino due minuti. Se c'è un rompicoglioni che mentre stai mangiando il tuo filetto telefona ad altissima voce, non gli puoi tirare la bistecca in testa perché altrimenti ti denuncia.
Però scusa un attimo, adesso torniamo alla vicenda Sarri. Tu hai detto che hanno ragione, hanno torto un po' tutti e due, hanno torto tutti e due in un'intervista.
L'ho detto, io ho detto che si è costruito un monumento sul nulla.
Cioè un monumento, un monumento a Mancini, dici? A Mancini.
Ma è un monumento anche di chiacchiere, è del tutto evidente. Cioè, non stiamo neppure a dire, a qualificare la natura dell'insulto,
come la qualifichi?
Scatto di nervi, non c'è neppure da fare grandi discorsi.
Una cosa cavernicola, si può dire?
Ma il tutto è ridicolo, ci sono due signori dai nervi tesi, perché una partita di calcio tende i nervi dei giocatori, degli allenatori, purtroppo anche dei tifosi, i quali hanno uno scambio che dire infelice e poco, infelice innanzitutto da parte di Sarri, perché è lui che inizia con quella grottesca ingiuria. Non mi pare che Mancini gli abbia detto dottore eccetera eccetera,
no.
La frase migliore sarebbe stata mi porti sua sorella, e andava finita lì.
Cioè, hanno ragione quelli che dicono che ha sbagliato Mancini andare davanti alle telecamere a dire quello.
Beh, secondo me ha amplificato il mio giudizio.
Per fottere il Napoli, dici.
Ma io non ho detto questo.
No,
questo
lo dico
non
io. Una domanda.
Ritengo questo sì, da uomo che ama il calcio, che sarebbe bene che questo scambio di battute eccetera in nessun modo si ripercuotesse sull'andamento del più bel torneo di
D'accordo, quello non lo possiamo sapere, però secondo
te intendo dire sotto forma squalifica tre mesi
è stato squalificato due giornate, è stato squalificato,
ma sono più che sufficienti. Sì, due, ma su questo Coppa Italia sono più che sufficienti per un episodio che non ha nulla di eclatante.
No, Parenzo ha detto che dovrebbe essere cacciato dal mondo del calcio. In altri paesi
ha detto questo Parenzo.
Ha detto questo.
Caccialo dalla trasmissione, dai.
Ha detto che dovrebbe scomparire dal mondo del calcio.
Ma scusami, ci sono delle regole. È un dirigente sportivo. Che esempio dà?
Ma non c'è nessun esempio.
Ma poi ci arrabbiamo con i tifosi, Giampiero. Ma come facciamo a pretendere poi che i tifosi non dicano?
Parlamentari in Parlamento dicono delle cretinate.
Ma che c'entra?
Infatti
esistono e infatti vengono sospesi.
Ma
e infatti
vengono sospesi,
per il senatore che
si devono mettere nudi e fare la tarantella.
Ma scusami,
dai.
Per il senatore che sventolò la mortazza, che noi spesso ospitiamo, il nostro amico.
No, non ospitavamo. Insomma.
Ospitavamo adesso.
Allora.
Che sventolò la mortazza.
Vabbè, fu sospeso. Però in casi estremi,
Prodi,
da questo punto di vista, è bene, ha ragione Giampiero.
Quello del Cappio fu sospeso.
Ma in casi estremi sono sospesi.
Ma casi estremi, dai, Davide.
E che doveva fare?
Lo spettacolo che vediamo ogni sera al
telegiornale. Ma non possiamo lamentarci.
Però,
se
scusami,
i tifosi dicono romanisti ebrei come insulto. Cioè, non possiamo lamentarci di questo.
Ma
scusa,
no,
Giampiero.
Diamo gli episodi la giusta misura. Sarri non ha fatto un comizio contro gli omosessuali, ha detto una cretineria, una cosa grottesca,
una coglionaggine,
punto e basta.
Una coglionaggine, punto e basta. Però in altri paesi, Giampiero, tu lo sai che le offese contro i gay, contro.
Ma non è un'offesa contro i gay, stronzata uscita dalla bocca.
Però scusami, Giampiero, se tu ti rivolgi.
Ma neppure quello che stava dicendo.
Cioè, è ignorante, secondo te?
Ma sì, certo non è Marcel Proust, questo è sicuro di no, ma non viene pagato per essere Marcel Proust, viene pagato per essere quell'eccellente coach.
Però lo sai che cosa penso io sul serio su questa vicenda? Penso che ci sia di fondo una, adesso la voglio portare su un piano più alto, ci sia il fatto che Sarri ha una rivalsa sociale dentro, cioè una voglia di rivalsa sociale che è pazzesca. Cioè, vedi,
lo si può dire tranquillamente.
Cioè vedo in Mancini. Vede in Mancini lui qualcuno che
si può dire tranquillamente.
E dunque a lui vedere
riuscitissimo,
elegante, piacione.
osannato prima come grande giocatore,
molto ricco
come allenatore,
quando ha vinto anche il famoso torneo in cui erano arrivati terzi a 15 punti. Sì. Quindi un uomo che è stato baciato dal destino. Cioè, tu, è ottima la tua interpretazione. E invece... ha detto la prima sciocchezza che gli è venuta in mente.
Ha detto la prima sciocchezza che gli è venuta in mente. Cioè, ha detto, gli voleva dire fighetto, invece gli ha detto Frocio, Finocchio, perché
ormai è talmente entrato nell'immaginario come offesa, e questo è il punto.
Mamma mia!
Eh beh sì, perché se tu dai del Finocchio a uno è talmente entrato...
Ma perché la devi fare così lunga?
Però Giampiero, io capisco Parenzo, se ci hanno fatto una testa così sul fatto che alcuni termini come insulto non vanno usati.
Giuseppe, mi vuoi fare una lezione su questo?
No, figuriamoci, ti voglio fare una lezione. Dico semplicemente che tu sminuisci un po' quello che
sminuisco, attribuisco la giusta importanza, tenendo presente, come noto, che attorno al rettangolo verde e dentro il rettangolo verde se ne dicono di tutti i colori.
Ma anche l'omertà è negativa. Oggi mi hanno accusato a Napoli di avere detto che, come Cutolo, Sarri, ovviamente era una provocazione. Hanno fatto pure uno strumento.
Questa è un'espressione sbagliata.
Ok, ho capito, sarà anche sbagliata, però volevo dire, e secondo
questo
me non
detto
è.
Tu,
sì, Cruciani, l'ho detto io.
È un'espressione sbagliata.
Ho detto semplicemente che invocare l'omertà nel calcio è una roba camorristica.
No,
camorristica.
Nessuno sta invocando l'omertà.
Ma non tu, in generale, quelli che hanno detto le cose devono rimanere dentro. Anche tu l'hai detto prima.
No, io non ho detto che le cose sono palese, cosa vuoi che si discuta all'indomani di una partita di calcio nei bar?
No!
Si discute di quello, ma attribuendo la giusta dimensione.
Però scusami Giampiero, tu dicevi le cose ha sbagliato Mancini a dirle, e io invece penso che abbia
amplificarle.
Io invece penso che abbia fatto bene, perché
amplificarle, scusami, non a dirle. Lui avrebbe dovuto dire: mi hanno detto una tale sciocchezza e io gli ho detto di portarmi sua sorella, dai, finiva lì.
No, è vero una cosa, che Mancini quando oggi dice addirittura che con queste parole qualcuno si suicida, cade nel ridicolo.
Via, ragazzi.
Cade nel ridicolo,
ma
dai.
Figurati se Mancini si suicida perché quello gli ha detto il Finocchio.
No, lui dice un giovane.
Ma ti rendi conto dell'assurdità di
No, ma questo è Mancini che dice che queste parole portano al suicidio alcuni ragazzi.
Ma siamo andati su una china della retorica, della chiacchiera mass mediatica, dell'amplificazione strumentale, eccetera, che è infinita.
Tra l'altro oggi si è scoperto, come sai, che Mancini ha detto nel 2001 a un giornalista Frocio di merda.
Frocio di merda è il direttore di Tutto Sport, si è pentito
di quel titolo del primo
che
giorno
fatto a favore di Mancini, ma questo ti dimostra i fatti, che quando a qualcuno deve scappare un'imbecillità gli scappa.
Sì, no, tra l'altro chi Mancini, che ha voluto ergersi a puro, alla fine ha trovato chi vuole ergersi a puro trova qualcuno più puro di lui, cioè hanno scoperto
quanto a purezza è una gara strepitosa.
Senti, ma la tua cagnetta tu gli faresti il compleanno?
Cosa dici?
Io lo festeggio il compleanno alla tua cagnetta?
Festeggio, ma so bene qual è il giorno, eccetera, eccetera, e per noi lei è venuta a casa nostra che aveva 3 mesi, ogni volta, quel giorno in cui stava facendo 3 mesi, e ogni suo compleanno scandisce la felicità.
Ma gli fai le candeline? Gli fai le candeline insieme ad altri cani? Fai la festa insieme?
Non c'è bisogno. Ma guarda che con il cane il rapporto è tutto all'essenziale.
Meno male.
Non c'è tutte le fesserie che ci diciamo tra noi esseri umani.
Ciao Giampiero, a presto. Ciao.
A presto, ciao, Brucida.
La Zanzara.
Cruciani, vediamola dal punto di vista filosofico. Voi dite che siamo noi la pancia del paese, la latrina. Ma in realtà siete voi che date il là al nostro pensiero con il vostro di pensiero. Siete voi la trasmissione maledetta da cui parte tutto. Quindi siete voi la feccia del paese. Siete voi la latrina.
Don't be unkind, go away. Hey man, I can't take you this time. siamo tutti un po' Cruciani e un po' Parenzo. Siamo tutti un po' paraculi, ma anche un po' stronzi.
Io, dopo aver riportato indietro il mio figlio alla mia ex moglie, che in due minuti ti tritura i coglioni, mi infilo in macchina, ascolto la Zanzara, ah, e tutto passa.
Ti prego, torna amore mio, perché ci hai abbandonato? Torna, senza di te la mia vita non può più vivere. Riccardo, Riccardo, torna.
Zanzara all day long.
Cruciani, io sono un fotografo e sono sempre tra Iraq e Siria e quelle zone lì. E se quando torno in albergo la sera non riesco a scaricare la Zanzara, giuro che vado con l'ISIS. Se mi loro mi fanno la Zanzara, anche se questo non credo, però io andrei con l'ISIS pur di ascoltare la Zanzara quando sono in quei posti, perché la Zanzara è la Zanzara.
Stamattina ero in autostrada, come ogni mattina ascoltavo il podcast della Zanzara e porca puttana, inizia il sorpasso e quello stronzo di Parenzo stava facendo il compagno omosessuale chiamando la signora per i cani. Io sono morto dal ridere. Durante il sorpasso ho fatto tutta la fiancata contro il guardrail. Parenzo maledetto, ora mi devi dare 1000/1500 euro, vaffanculo.
Cruciani, come mi stai sui coglioni?
Capito Parenzo, devi dare i soldi a quell'ascoltatore, mi raccomando,
Messaggio alle compagne e ai compagni. Oddio, che in questo momento si attrezzano per occupare durante il turno di notte la fabbrica Fiat, altrimenti detta fabbrica italiana automobili e tangenti, così sta l'acronimo della suddetta fabbrica.
Nessuno
il turno di notte è l'ideale per occupare una fabbrica come quella, in quanto la catena di montaggio è meno monitorizzata rispetto durante le ore del giorno.
Nessuno vuole,
quindi una volta entrati con il vostro zainetto, che questa volta non avrà il panino o la schiscetta come diciamo a Milano, ma avrà bensì dei pezzi che serviranno a sabotare la produzione di quella maledetta macchina che toglie lavoro alle persone. Allora, quando sarete dentro, attorno a mezzanotte l'una, quando c'è il cambio con l'ultimo turno, voi immediatamente bloccate la catena di montaggio, vi barricate all'interno della suddetta fabbrica e rimanete dentro la fabbrica fino a nuovo ordine. Grazie.
Ah, io devo scoprire come riesce Capanna a inserirsi dentro la Zanzara. Cioè, è incredibile questa cosa, è incredibile. Allora, io voglio parlare di Pietro Maso, del signor Pietro Maso.
Della star, vuoi dire?
Sì, del signor Pietro Maso. Ma a me non me ne frega niente del fatto che si faccia fotografare nudo. Alcuni hanno detto come una specie
non pagato.
Ma anche se fosse pagato, chi se ne frega? Cioè, è uscito, ha fatto 22 anni, secondo me.
Beh,
pochi.
Ragazzi, è uno che è stato un criminale di quella.
Uno che è un criminale ha pagato 22 anni, secondo me. Pochi non si può fare fotografare su un giornale.
Beh,
qual
ragazzi,
è il problema?
Mi fa un po' schifo.
Perché
dai,
ti fa schifo?
Dire.
Ma guarda, che sei veramente.
Non mendi,
ma perché? Voglio non ho capito, ragazzi. Uno
usare,
ha pagato.
Perché lui,
a me
se non avesse
che ha pagato poco. Ha pagato poco, questo è il punto. Uno che
adesso
trucida.
Devi pure guadagnare, certo, sul fatto che sei una star. Ti metti se ti hanno pagato, mi fa schifo.
Ma scusa, tu non sei per la riabilitazione, per il reinserimento delle persone. Adesso invece vuoi che.
Non
ti
è
fa schifo.
Perché uno si reinserisce pagato per
fare
la star.
E allora, qual è il problema?
Si reinserisce nella società.
Ah, devi dire pure te come si deve reinserire nella società. Quello si vuole reinserire facendo i film, mostrando il petto e i muscoli, sono cazzi suoi.
Ma non sono cazzi suoi.
Ma non so, si deve reinserire così. Sì, diciamo, no, facendo l'operaio. Ma che cazzo dici?
Ma che hai detto l'operaio?
No, io dico una cosa.
Sono tante cose da
a
fare utili alla società.
A me il fatto che si faccia fotografare, a me quelli che giudicano le fotografie si fa vedere come un tronista.
Cioè,
ma chi se ne frega?
Un ex assassino.
A me mi fa schifo che
ora
abbia pagato.
Ma diventi una star.
Ma quello non me ne frega niente.
Mi fa un po' orrore.
Quello
però
non me ne frega nulla. A me non mi fa orrore. A me mi fa orrore una cosa. Mi fa orrore che abbia pagato solo 22 anni per aver ammazzato i suoi genitori. Molto poco, molto poco. Chi ammazza due persone, genitori, stai in carcere per tutta la vita, punto e basta, senza discussioni. Adesso a 22 anni questo si può rifare una vita. Questa cosa mi sta sui coglioni, prima cosa. La seconda cosa, quando dice che i genitori un po' hanno qualche responsabilità perché quando era piccolo lui, eccetera, quello che abbiamo detto ieri nell'intervista che ha rilasciato a chi, L'altra cosa assurda è questa cosa del Papa. Ora, ma perché il Papa deve chiamare Pietro Maso? Cioè, perché, almeno questo lui dice, non è stato smentito, lui dice di aver ricevuto una telefonata dal Papa. Adesso, ma perché il Papa deve chiamare Pietro Maso? Cioè, è una cosa pazzesca. Cioè, ora, tutti gli assassini che si dicono pentiti, il Papa li deve chiamare. Ma guarda che è veramente ridicolo. Cioè, il Papa si mette lì, con la cronaca, dice, questo qua, chi è che si è pentito? Beh, chiamiamolo, facciamogli una telefonata, dai, su. Allora, però, c'è una novità, Parenzo. Abbiamo scoperto che il Papa, in realtà, cosa ha fatto? Gli hanno fornito dei... No, ma di solito fa così, non è che gli forniscono dei numeri, va a consultare l'elenco telefonico, perché lo fa anche di nascosto un po' ai suoi, cioè dice, vabbè, fammi chiamare questo Pietro Maso, no? Ha una storia bellissima, ho letto, no? Ha una storia molto bella questo Pietro Maso, chiamiamolo un po', e va a consultare l'elenco telefonico e vede Pietro Maso, ah, sarà lui Pietro Maso.
Pronto?
Buonasera, sono Francesco. Sto parlando con il signor Pietro Maso.
Sì, ma mi dica.
Ho letto la lettera che lei mi ha mandato e in cui chiede perdono. E io volevo sentire se lei si è veramente pentito di quello che ha fatto 25 anni fa.
Ah, guardi, sto sbagliando persona.
Sono Papa Francesco, signor Maso. Lei mi ha spedito una lettera in cui mi ha chiesto perdono per il delitto commesso 25 anni fa papà, guardi, e mamma.
Ho sbagliato completamente persona, mi dispiace.
No, ma io so, lei dice così perché... È normale che lei in questo momento nega la evidenza.
No, guardi, ma proprio è un omonimo.
Ma sicuro?
Sì, sì, sì.
È stato un errore della Segreteria Vaticana. Signor Pietro Maso, io le chiedo umilmente perdono di questo errore, di questo equivoco.
Io sinceramente mi pento dei peccati che posso aver commesso. Sinceramente mi pento.
Se lei si pente dei suoi peccati, preghiamo insieme un Pater Noster. Padre nostro... che sei nei cieli,
sia santificato
tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. Signor Maso, mi perdoni ancora del disturbo?
No, guardi, non c'è, sua santità, non c'è nessun problema.
Lei mi ha mandato una lettera.
Io non le ho mandato niente lettera.
Ma sì che mi ha mandato.
Sono un omonimo di Pietro Maso. E mi ascolta qua, di cosa posso essere pentito che io non ho commesso niente?
25 anni fa?
Certo,
lei ha ucciso il papà e la mamma.
Guarda qua, non ci siamo. Io non sono quello che ha ammazzato i genitori. Io ho lo stesso nome e cognome che mi porto dietro. Purtroppo me lo porto dietro, questo nome e cognome, che è funesto.
Mi dispiace, signor Pietro Maso. Devono aver fatto confusione alla Segreteria di Stato Vaticana. Le chiedo scusa se ho disturbato.
Ma no, perché mi trovo io, questa telefonata, io non me la sarei mai aspettato, sua santità.
Preghiamo insieme, così le elargisco la benedizione.
Va bene, d'accordo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Va bene, caro Maso.
Mi metti in difficoltà?
No, io voglio soltanto ringraziarla, scusarmi di questo equivoco.
No, lei non deve scusarsi con nessuno.
Va bene, signor Maso, che il Signore la benedica, a lei e alla sua famiglia, e la Madonna la custodisca.
Speriamo.
Cioè, mi stupisco che il Papa non abbia chiesto, ma siamo sicuri che lei non ha compiuto un piccolo delitto, un omicidio, no?
Ma lo senti anche un po' freddini però alcuni.
Ma no, freddini,
Spencer
giustamente.
Il primo
Papa,
era anche freddo.
Il Papa si sbaglia.
Se ti chiama il Papa... Sì. Però non è che stai lì a dire. No, mi sembravano anche felici. Santità, grazie per aver chiamato. Comunque, che onore. Ma
no,
invece...
erano un po' stupiti. Chiama il Papa, sai. Cioè, comunque, la cosa incredibile è che il Papa gli danno i numeri di telefono sbagliati, cioè di Pietro Maso sbagliati. Cioè, questa è la cosa pazzesca. Sto cazzo di segreteria di Stato Vaticana non è poi così potente se non dai i numeri giusti al Papa. Dai, questo poveraccio del Papa che già fa una follia perché vuole chiamare Pietro Maso, si fissa. Voglio chiamare questo Pietro Maso. Questo Pietro Maso mi pare adesso una brava persona. Bisogna chiamarlo, così finisce sui giornali, capito? C'è un esibizionismo da parte di questo Papa che è veramente incredibile. Ma tu dimmi, che c'entra che deve chiamare Pietro Maso? Perché uno gli manda una lettera e quello chiama Pietro Maso. Sempre se è vero, perché poi l'ha detto Maso.
Da lì poi si annoia tutto il giorno. Lo deve
sì,
fare.
È vero, si annoia. Va bene, Pellegrino da Napoli, signor Pellegrino da Napoli, Pellegrino, vai.
Senti, io volevo chiedere perché ogni qualvolta c'è una questione che interessa Napoli e sì. I napoletani, voi state sempre contro.
Capisco, contro che cosa?
Contro
chi? Ma contro chi? Contro chi? Contro il tuo cervello siamo?
No, voi siete contro i napoletani.
Ma quale? Ma tu, noi siamo contro il tuo cervello, no, guarda, su questo non c'è dubbio.
Ma come si fa a dire una cosa simile?
Questa questione di Mancini è così lampante, no? Che è una strumentalizzazione veramente vergognosa di una cosa seria come i diritti degli omosessuali da parte di Mancini per una questione becera.
Cioè tu dici Mancini ha solamente sfruttato questa cosa qui per metterla in culo a Sarri.
Ma se tutti i giocatori e gli allenatori volessero andare in TV oppure nelle conferenze stampa a parlare degli insulti che hanno avuto in campo, noi saremo dalla mattina alla sera a parlare di questo.
Ho capito, forse...
Invece Mancini ha tollerato l'amico della Tigre di Arcan, Mihajlovic,
sì.
Delle schifezze incredibili fatte da Mihajlovic, e tollera i cori razzisti contro i napoletani, sì. Senza mai prendere le distanze.
Guarda che lo abbiamo detto ieri, questo ieri però, Pellegrino,
capito,
lo abbiamo detto ieri. Ieri lo
allora
non dire a noi che siamo contro Napoli. Io ieri ho detto Mancini, siccome ha qualche anno fa tollerato, no, anzi la cosa sugli striscioni del Napoli è recente, ha tollerato altre cose, allora evidentemente oggi ha cambiato idea. E ci deve spiegare perché ha cambiato idea sugli striscioni, perché ha cambiato idea su Mihajlovic, perché ha cambiato, perché erano, in realtà la questione è molto semplice, perché quelli là facevano parte della sua parrocchia. E perché ha cambiato idea rispetto al frocio di merda che ha dato, anche se lui smentisce, al giornalista che abbiamo sentito noi all'inizio. Capito, Pellegrino? Che cazzo c'entra che noi appoggiamo, che noi siamo contro il Napoli? Scusa, cosa c'entra?
Non ha cambiato idea, perché la questione dell'omosessualità intesa in senso generale non c'entra niente con il calcio. Essere maschio in una partita di calcio non significa essere un omosessuale.
Ma chi
o
lo
gay.
Dice?
È
ma...
un'altra questione.
Ma no, ma
tu hai detto finocchio perché sei un senza palle, non hai il coraggio di affrontare la questione.
Ma
poteva... poi tu hai letto con
ma poteva
uomo.
Dire
allora,
ma poteva dire senza palle invece di dire finocchio frocio, no? Perché ha detto finocchio frocio? Scusami.
Ma finocchio non è la traduzione di gay.
Perché è ignorante da questo punto di vista. Perché è ignorante da questo punto di vista. Questo è il punto. È cavernicolo. Ha detto finocchio frocio come fosse un'offesa, perché quando ti dicono finocchio frocio non dovrebbe essere un'offesa. Punto e basta, ragazzi. Su questo non si discute. Lo sapete, io la penso così, cazzo. Sono a favore del matrimonio, sono a favore dell'adozione, sono a favore del mondo gay. E che cazzo? Alcune cose, su alcune cose i paletti vanno messi, no? O no? E che cavolo? Sentiamo
Giuseppe,
domani, dai.
Lei non è frocio, Parenzo è frocio. Buonasera.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
hai ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Viva i fraci, viva i fraci!
Radio 24, la passione si sente.